come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Fa l'americano, americano, americano, senta me chi do fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi...
Pare che qualcuno, ma non è così, alla fine non succederà, voglia fare cadere il governo sull'affare Cosentino, Cosentino detto Nick Americano.
E sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano.
Giovedì, credo, domani ci sarà il voto della Camera su Cosentino. Su Cosentino, e qualcuno dice, qualcuno tra i leghisti, nonostante le frasi di Maroni di ieri, comincia a farsi venire qualche dubbio. Il membro della commissione per l'autorizzazione a procedere, un tale che si chiama Paolini, dice: ma insomma, qui i fatti sono del 2007, che bisogna scegliere di restare Cosentino domani o dopodomani, qualche ora dopo la decisione della Camera, che non appare così scontata come ieri. E poi, insomma, Cosentino è stato ascoltato una sola volta dopo tanti anni di inchieste, solamente alla fine del dicembre del 2011. Insomma, secondo il signor Paolini della Lega e altri della Lega, c'è un po' il sospetto di questo fumus persecutionis. Tu vuoi Cosentino in galera? Dimmi la verità, Parenzo, tu vuoi... Ma che ridi? Tu vuoi Cosentino in galera?
Ma
tu...
non voglio Cosentino in galera!
Sì, tu vuoi Cosentino in galera! Tu vuoi Cosentino in galera! Tu vuoi Cosentino... Tu vuoi Cosentino in galera?
Ma
cosa c'entra? Tu vuoi Cosentino in galera o no?
Se Cosentino non
ma lascia
fosse
perdere,
deputato,
lascia perdere.
Tu sarebbe già in galera, hai capito?
E dunque vuoi Cosentino in galera?
Ma non è,
abbi il coraggio di dire io voglio Cosentino in galera.
Ma non ti, galera.
Ma non ti fermare alle cose formali. Di la verità, dilla tutta. Io
la
voglio, esponiti. Io voglio Cosentino in galera domani pomeriggio. Cosentino in galera a Poggio Reale, non so dove, dimmi la verità. Vuoi
io
questo? Dillo.
Che venga eseguita la richiesta della
tutte
magistratura.
Tutte chiacchiere.
Come qualche che Cosentino tutte chiacchiere, venga trattato tutte chiacchiere. Come qualsiasi altro cittadino.
No, dimmi la verità.
Capito?
Voglio Cosentino
quindi,
in galera.
Quindi
non hai il coraggio di dirlo.
Alle carte, Cosentino deve andare in galera. Cosentino deve andare in galera.
Non hai il coraggio
tanto
di dirlo.
Alle carte,
non hai il coraggio
alle carte, Cosentino deve andare in galera. Cosentino deve andare
Vabbè.
In galera. Stando alle carte.
Intanto i radicali, come sai, hanno annunciato di votare contro l'arresto di Cosentino. I radicali alla Camera, i tuoi amici radicali alla Camera. Turco, l'inchiesta va avanti lo stesso, senza i ceppi, senza le manette a Cosentino. Io sono contrario, te lo dico subito, lo dico, ho il coraggio di dirlo. Io sono contro l'arresto di Cosentino.
Ecco, io sono a favore.
L'inchiesta va comunque avanti. Il Parlamento non bloccherà nulla. Il Parlamento dovrà semplicemente valutare se la richiesta di arresto è adeguata alle prove che sono state fornite alla Giunta.
Tu fa l'americano, americano, americano.
Il tuo amico Cicchitto, spero che la Camera rovesci il voto della Giunta.
Io mi auguro che la Camera domani rovesci il deliberato che per un solo voto è stato preso in Giunta. E mi auguro che questo avvenga perché se non avviene...
Di Pietro, Cosentino è anomalia da stato della savana.
Ma si nati in Italia, siente a me non c'è sta niente fa, ok Napolitan, tu vuoi fare l'America.
L'anomalia sta nel tutte le volte in cui, in casi come Cosentino, il Parlamento per accordi politici diventa giudice dei giudici. E questo non è uno Stato di diritto, finisce per diventare uno Stato della savana.
Saviano interviene naturalmente sul caso Cosentino, ci mancherebbe altro, non lo dico ironicamente. Cosentino non ha mai fatto scelte politiche versus la mafia, contro la mafia. Ora, che questo abbia a che fare con l'arresto, francamente non credo. Comunque, siccome Saviano adesso non credo che leghi questa cosa all'arresto, naturalmente, però dice Cosentino non ha mai fatto scelte politiche contro la mafia.
Nicola Cosentino non si è mai posto in organizzazioni, non ha mai preso presa una posizione vera, una scelta politica, sociale, disegno politico e sociale vero contro le organizzazioni criminali che in quel territorio dominavano ogni
americano. Ancora Saviano, sperando che si senta meglio, su Cosentino il Parlamento ci deve mettere la faccia.
È necessario che sulla vicenda Cosentino permetta alla magistratura di andare fino in fondo per fare il suo lavoro e che non ci siano vincoli tipo politico a bloccare questo lavoro. La mia personale richiesta è chiedere al Parlamento un voto palese sulla vicenda Cosentino. Voto.
Insomma, il Parlamento deve metterci la faccia, cioè deve votare in maniera palese.
Eh beh, certo.
Certo, perché certo, ci sono delle procedure in cui si prevede anche il voto segreto. Ora, se non è che il voto segreto va applicato alcune volte, altre no, solamente quando conviene.
No, infatti mi pare però che sarebbe utile per il paese come operazione trasparente sapere cosa votano i nostri deputati. Non è che dico che è sbagliato il voto segreto, sarebbe più utile per un'operazione trasparenza. Io voglio vedere il dito di Cicchitto, che so già che sarà contro per l'arresto, ma voglio vedere il dito degli altri.
Ma non, non credo che si nasconderà il signor Cicchitto, no?
Appunto, Fabrizio Cicchitto ovviamente sì. Non si sa come.
Intanto c'è la rivolta dei taxi, con la serrata il 23 di gennaio, serrata generale. Qualcuno su internet, nei blog, su Twitter, eccetera, propone invece la serrata qualche giorno prima dei consumatori, degli utenti. Cioè non andate in taxi per quelli che vogliono la liberalizzazione, l'apertura eccetera, propongono invece al contrario, per contrapporsi a questa roba del 23 gennaio, una serrata dei consumatori. Insomma, sui taxi si combatte. 800 24 00 24, prima dell'ospite, il professor Bruno, voglio fare ascoltare qualcosa del professor Bruno, Francesco Bruno, criminologo, sempre ospite con Vespa, con il quale poi ha litigato, che dice: i gay sono diversi, i normali siamo noi.
Il gay è diverso, è malato, è normale, perché la normalità, ecco questo è il punto, ecco, nessuno potrà farmi dire, neanche loro, che normali sono loro e io sono anormale, perché il normale siamo noi.
Il professor Bruno è con noi in collegamento dal Senato, se non sbaglio. Valerio Carrara, Coesione Nazionale. A quale partito appartiene lei, Carrara? Buonasera.
Buonasera, cos'è la Coesione Nazionale? Pronto?
Sì, buonasera.
Lei, voi mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Sì, la sento molto lontano.
Senatore, non lo so, l'avranno chiamata a numero fisso, come al solito, che non funziona al Senato.
Funzionano benissimo i telefoni.
Sì, funzionano, ma non con i collegamenti telefonici. Vabbè, senta, sì. Lei a che partito è iscritto? A nessuno? Al PDL? A qualche partito?
No, io faccio parte del gruppo al Senato di Coesione Nazionale.
Cos'è
la Coesione Nazionale?
Cos'è la Coesione Nazionale, chiede Parenzo?
La Coesione Nazionale è un
lei movimento. Lei si sente coeso con qualcuno?
Io mi sento coeso, così come dice il Presidente della Repubblica, con gli italiani, con il popolo italiano.
Ah, lei si sente coeso con il popolo italiano.
Coesione Nazionale.
Coesione Nazionale. Coesione Nazionale.
Ma chi è il genio che ha inventato il nome?
Mi scusi?
No, voglio dire, tutti si sentono coesi nazionalmente, cioè chi è il genio che ha inventato il nome del movimento?
So, qualcheduno l'avrà.
Ma come no, lei fa parte di Coesione Nazionale, non sa, e non sa chi ha inventato.
Cioè, il genio non lo conosco, chi ha proposto il nome, insomma.
Ma lei, insomma, vuol dire, questa coesione nazionale riesce e fa gruppo? Adesso non mi ricordo più perché mi sono perso, non sono più
solo
le segge.
Cruciani si innamora.
No, non mi sono più innamorato, mi sono un po' perso in queste storie, nei meandri del. Sono praticamente i responsabili del Senato, no? Furono? No, per carità, no.
Coesione nazionale è un movimento che
movimento,
si è aperto in. Diciamo in armonia,
in armonia,
nel supporto,
beh, certo.
del PDL per poter recuperare tutti quei colleghi che avevano fatto delle scelte che poi si sono rivelate non consone alle loro aspettative. C'è un raccatta politici, è un raccatta PDLini,
come si può definire? Cioè è un
perché lo avete chiamato rete a strascico, pesca a strascico? Più bello,
vabbè, perché, perché quello ha un altro significato.
Pesca a strascico è più
no, ma ormai scusi, con la nuova con la nouvelle vague, con Monti eccetera, ma a che serve sta cosa? A niente.
Sono già tutti coesi. Cioè, No, siamo tutti coesi. Credo che il...
Non serve più a nulla, mi dica la verità.
La cosa bella del Parlamento è che ognuno, non avendo vincoli di mandato, libero di pensare e di agire come meglio crede.
Sì, d'accordo, però ormai con Monti...
Sono tutti coesi, amico mio.
Cioè, ormai siete tutti quasi insieme, tutti. Pure col PD, per cui coesione nazionale, io Sud, Forza del Sud, siete insieme lì, no? Nello stesso gruppo, là al Senato, giusto?
Sì.
Lei di che io non ho capito, lei è iscritta a qualche partito o no? Questo ancora no. Il gruppo è coesione nazionale, ma lei è iscritta a qualche partito, è del PDL?
Io sono del PDL.
Lei è del PDL, però fa parte non del gruppo del PDL, ma di coesione nazionale per fare gruppo, insomma, in sostanza, no?
No, faccio parte di coesione nazionale perché avevo più libertà d'azione.
Perché aveva più libertà d'azione.
Ma cos'è coesione nazionale?
Vabbè, adesso lasciamo perdere questo. Vabbè. Senatore Carrara, lei ha negli ultimi giorni si è dato un grande affare, nelle ultime settimane, per trovare un ristorante fuori dal Senato. Sì. Anche i prezzi alla Camera sono aumentati e molti si lamentano, giusto? Perché sono aumentati? Beh sì, ho letto da qualche parte, non si può più mangiare alla Camera, conviene mangiare fuori, i prezzi sono aumentati, prima si mangiava con 15 euro, forse anche meno, adesso non meno di 30 euro. Lei si è dato da fare per trovare una convenzione, le famose convenzioni, quelle che fanno ogni tanto agli uffici, no, queste cose qui, le fanno anche per i senatori.
Sì, quelle che fanno anche i giornalisti, quelle che fanno...
Ai giornalisti, per carità, certo, sì, certo. I giornalisti non lo so, perché io mangio sempre senza convenzione, ma comunque sì, può darsi pure che ci siano alcuni giornalisti che si fanno fare la convenzione, alcuni gruppi editoriali, darsi, eccetera. I senatori avevano bisogno, secondo Carrara, di una bella convenzione fuori dal Senato, giusto?
No, una bella convenzione.
No, beh, non c'è niente di male, una convenzione.
No, ti mancherebbe. Guardi che cioè, la sua ironia mi fa piacere. Perché...
Ma non è un'ironia, Carrara.
No, constatazione. No, constatazione, è una constatazione la sua fuori luogo.
Perché?
Nel senso che se lei, visto che lei mangia senza convenzioni, saprà benissimo che tutti i ristoranti a mezzogiorno fanno dei prezzi particolari per pagarsi le spese. Perché sono
assolutamente, a Milano soprattutto, anche a Roma da un po' di tempo a questa parte. Comunque,
ma lo fanno dappertutto.
Dappertutto, insomma, lei ha trovato una convenzione per i suoi colleghi che si aggira intorno...
Non per i miei colleghi, ho trovato una convenzione che fanno anche ai giornalisti, vabbè, ai dirigenti, ai dipendenti delle poste. A quelli che non hanno la mensa dove mangiare.
In questo caso la fanno ai senatori, giusto?
In questo caso anche i senatori hanno la possibilità di mangiare con questi prezzi.
Ma come ha fatto? Lei è andato lì e si è messo d'accordo col gestore?
Io sono andato in un ristorante
e
gli ho detto a mezzogiorno si riesce a mangiare in mezz'ora, perché noi abbiamo la necessità di mangiare in mezz'ora.
Adesso non esageri, non è che siete lì con i tempi stretti, dovete mangiare in mezz'ora. Io vedo gente che sta al tavolo un'ora e mezza, persone che conosco, senatori, deputati e tutti, adesso non esageriamo.
Li conosce solo lei quelli lì allora.
Ma voi avete necessità di mangiare
in
mezz'ora?
No, ma frequenti un po' le aule del Parlamento che vede che si ricrede su certe posizioni.
Ma alcuni giorni sarà così, altri giorni avete più tempo. Non è
altri giorni io vado spesso, vedo ogni tanto che mangiano.
Guarda, abbiamo il traffico, dopo ci spiega come ha creato questa convenzione, Carrara, quello che ha creato la convenzione per mangiare meno. Ma è fantastico tutto ciò, guardi che lei è un genio, non è, cioè, ha trovato una cosa che può servire ai suoi colleghi. Traffico.
Tuo fa l'americano, americano. Americano, senta me chi do fa.
Eccoci, la Zanzara 800240024 in diretta con Valerio Carrara. Tu non lo ricordi, caro Parenzo, ma il senatore Carrara.
Io conosco perché... il marmo di Carrara.
Sì, ma tu non ti informi mai bene, sei sempre così superficiale.
Distratto, magari.
Distratto, sì, molto distratto da altre cose. Il senatore Valerio Carrara è un mito, anche perché il primo giorno di una legislatura, il 2001, dopo che Di Pietro l'aveva scovato in Val Brembana, così racconta Di Pietro, giusto, senatore Carrara?
Corciani,
sì.
Si informi prima.
Come?
Si informi, si informi
appunto,
meglio.
No, si informi meglio, appunto. Lo voglio.
No, si informi meglio.
Ho sbagliato, appunto. Mi dica, mi corregga. Io sono qui per essere corretto. Ma guardi che non sono ironico. Cioè...
No, si informi prima di dire cose non
allora corrette. Mi dica lei la sua storia.
Lei si informi, no, io non
è vero o no che nei primi giorni di una legislatura lei lasciò Italia dei Valori per aderire a prima Gruppo Misto e poi a Forza Italia?
È stato 3 anni e mezzo al gruppo misto.
E infatti questo sto dicendo. Lei, se non mi lascia finire, lei mi corregge su una cosa.
No, vedi, lei non è al corrente.
Non lo sono al corrente, vabbè.
Non è
sono
al corrente.
Vabbè. Ho detto, diciamo la stessa cosa, perché non dovrei essere al corrente? Scusi.
Non è al corrente per un motivo semplicissimo.
Mi dica.
Perché lei ha detto il primo giorno di legislatura.
Vabbè, i primi giorni lei ha aderito al gruppo misto, giusto?
No.
Non è così. Dopo quanti giorni della legislatura del 2001 lei ha aderito al gruppo misto dopo essere stato eletto?
Io ho aderito appena sono arrivato in Parlamento al gruppo misto.
Benissimo, appunto questo.
Dopodiché, dopo che ho avuto una discussione sì. con il presidente Di Pietro.
E vabbè, questo è...
e non ci siamo trovati.
Ma certo, per carità.
Però basta. Il fatto è che
beh, il fatto è quello che ho detto io, però scusi, è esattamente io è quello che ho detto io, è esattamente questo.
Anzi, peggio mi sento dopo poche ore subito appena arrivato.
Cioè lei ha litigato con Di Pietro subito dopo essere entrato in Parlamento, questa è la ricostruzione, giusto? Ed ha aderito al gruppo misto, dopo 3 anni è andato a Forza Italia, corretto o no?
Dopo 3 anni e mezzo.
Dopo 3 anni e mezzo, vabbè, insomma, adesso 3 anni e spicci. Dov'è che ho sbagliato, mi scusi? È la stessa cosa che dice lei. Beh, come il modo in cui l'ho detto?
La notizia è notizia.
Vabbè, sì. Comunque, guardi, non volevo mica fare polemica su questo, ma la roba,
per di Dio,
è una roba del 2001, ma chi se ne frega?
Vi chiamano Zanzara per quello?
No, ma siamo una roba del 2001, poi, per carità di Dio. Allora, io voglio capire una cosa. Lei è andato in questo ristorante e che cosa deve... No, perché la lettera che è stupenda, ecco. Guardi, è meravigliosa, perché le assicuro che... Al di là delle ironie, il fatto che lei si sia impegnato per trovare una convenzione a 20 euro per pranzare per i suoi colleghi
è encomiabile.
È una cosa encomiabile, perché effettivamente lei dice perché dovremmo spendere ormai? Quanto si spende al Senato?
Ma non lo so, dipende da quello che uno mangia.
Più o meno, la media, quanto un pranzo completo, su, come quello che da lei...
30-50 euro.
Come 50? Dai, 30-50?
Sì.
Ma cioè tanto, lei dice, no?
Ma io... credo che per mangiare dei cibi precotti, dove si debba mangiare velocemente,
sì.
e dove praticamente si mangia in 300,
sì.
e dove ci si siede dove capita,
una roba terribile.
Cioè, se io, no, non è terribile, per l'amor di Dio.
Beh, lei ha detto cibi precotti addirittura.
Beh, cibi precotti.
Ma è sicuro che al ristorante del Senato
parlamentare ci sono i cibi precotti?
Cioè, lei dice che al ristorante del Senato si mangiano cibi precotti, c'è una schifezza terribile.
Non è una schifezza, beh, schifezza, l'ha detto lei.
No, lo dico io, però
se uno trova un altro posto,
lei ha detto, scusi, c'è un sacco di gente, sì. non ci si può sedere comodamente, in sostanza ha detto questo. Cibi...
Evidentemente no, non ci si può sedere con chi si vuole.
Vabbè, appunto, non ci si può sedere come al ristorante comodamente con chi uno vuole, è un po' una cosa arrangiata, giusto? Cioè, voglio dire, questo ristorante del Senato, lei come lo dia un voto al ristorante del Senato oggi?
No, io il ristorante del Senato è sicuramente un voto positivo.
Ma come positivo? Lei ha detto cibi precotti, non ci si può sedere. Ci sono 300 senatori, è un voto positivo. Ma di che stiamo parlando?
No, se ci capiamo, se lei vuol fare della critica...
Ma non è una critica, lei mi ha detto cibo precotto, c'è troppa gente, non ci si può sedere con chi uno vuole, il risultato è che il voto è sicuramente meno di 6.
Lei questa... ha parlato di ristorante, non di servizio e altre cose.
Ristorante del Senato,
ristorante.
Sì. Ma puzza allora, anche, c'è la puzza o no? Mi dicono che c'è puzza al ristorante della mensa del Senato, no?
No.
No, no, no. Così era una cosa, una curiosità.
Non c'è puzza.
Non sembra un puzza, no. Qualcuno diceva che si sente pure un cattivo odore.
Se tutto va bene, venga a trovarci così glielo facciamo visitare.
No,
rende conto.
Ma perché?
Però, scusi, Carrara, scusi. Sì. Se va tutto bene, adesso lei si difende e lo capisco.
No, ma non si deve difendere, questo è il punto.
Ma appunto, se va tutto bene, non capisco la perché ha trovato...
No, per il prezzo, per il prezzo. È troppo alto rispetto...
È affollato, cibi precotti, però è buonissimo. Beh, c'è una contraddizione, io non dico... No, comunque...
Vabbè, comunque, in ogni caso, che dobbiamo fare così. Comunque, dai 30 ai 50 euro per avere cibi precotti. E dunque, lei dice, è meglio andare fuori, giusto?
Io vado fuori, pago di meno.
E infatti?
No, è un servizio migliore, fuori. Pago meno.
Pago meno con un servizio migliore.
Rapporto qualità-prezzo migliore, questo
ma è proprio ormai un disastro questo? Cioè, ci va poca gente ormai sto ristorante del Senato?
Ma guardi, io, francamente, quando ho pochissimo tempo, vado al ristorante del Senato.
Sì.
Vado al ristorante del Senato perché è di una comodità incredibile.
Ora è diventato comodo.
No, è comodo, l'abbiamo proprio sotto gli uffici, per cui è comodo.
Ah, comodo logisticamente, comodo, dice lei. Logisticamente.
Come servizio.
Sì, come servizio. Come servizio. Però costa troppo, il cibo non è eccezionale.
Non è più un...
A buon mercato, insomma, non è più.
Non è più un ristorante da lavoro, insomma.
Non è un ristorante da lavoro, e invece lei ha trovato quest'altro ristorante. La lettera è bellissima perché spiega tutto. Sperando di fare cosa gradita, cari, cioè i senatori, mi sono permesso di chiedere ad alcuni ristoranti vicino al Senato delle convenzioni da tenere in considerazione in alternativa al nostro ristorante. Questo è molto interessante, adesso non citiamo il ristorante per carità di patria, perché altrimenti insomma ci aggrediscono subito per pubblicità. 3 antipasti tra questi sotto elencati: involtino di melanzana con gamberi, radicchio e basilico, pesce spada panato grigliato, dentice gratinato, bruschetta...
No, non mi piace il dentice gratinato.
Come non ti piace?
Dentice gratinato.
Bruschette verze e mazzancollo, bruschette con calamaretti, sotè di cozze, tre primi di questi indicati: risotto alla crema di scampi, orecchiette con ricciola, pachino, olive e basilico, paccheri allo scorfano, beh, non è male però, bombolotti alla pescatura, bambolotti, anzi pennette, pomodorino, pachino, gamberi, pecorino e basilico, vino, acqua, caffè. Però non mi sembra una cosa da una mezz'oretta, scusi, senatore Carrara.
Ma è un pranzo di nozze quello.
No, non è tutto, è l'alternativa, no?
Chi è che sta parlando in sottofondo?
Signor Parenzo, conosce?
Signor Parenzo, caro Carrara.
Buonasera, signor Parenzo.
Buonasera, caro Carrara, un abbraccio fortissimo.
Buonasera.
Cioè, non mi sembra una cosa veloce, veloce, insomma. Non
so è un fast food.
Senta, allora, se lei ha in mano la mail che io ho mandato ai miei colleghi...
Sì, più o meno. Cioè,
allora, se vuole gliela mando io, non è un problema.
No, ma credo che sia così, no?
Ecco, gliela mando io. Quella è la scelta...
Appunto, certo.
A disposizione, per cui c'è la scelta di un antipastino e uno può prendere un primo o un secondo.
Esatto, sì.
Esatto. Per cui, siccome sono tutti cibi che si preparano velocemente, nel giro di mezz'ora li si mangia.
Nel giro di mezz'ora si mangia.
Lei ha cronometrato che in mezz'ora...
Non ho cronometrato perché fortunatamente non è che ho l'esigenza di cronometrare. Va bene, però se ho scelto...
Quanto è durata questa ricerca? Scusi, quanto è durata questa ricerca intorno al Senato? Un paio di giorni?
No, ma la ricerca intorno al Senato è una cosa, è una consuetudine. Noi parlamentari spesso e volentieri abbiamo degli ospiti, per cui usciamo dal Senato e andiamo fuori a pranzo.
Ho capito, ma quanto è durata questa ricerca? Quanto ci ha messo lei a fare questa ricerca? Alla fine ha scelto quel ristorante con la convenzione a 20, avrà messo un paio di mesi.
Intorno al Senato ci sono un sacco di ristoranti.
Ma lo so, sì, certo.
Un sacco di ristoranti che hanno applicato questo tipo di pranzo a mezzogiorno, pranzo colazione di lavoro.
Pranzo
colazione. Pranzo la commissione di lavoro.
Non avete fatto una commissione.
Voi combinazione avete ricevuto da qualcuno la proposta che ci ha fatto questo sapore di mare.
L'ha citato. Senatore Carrara, riprendiamo se vuole tra 10 minuti, perché io sono interessatissimo a questa cosa. Ci voglio andare pure io. Quando vengo a Roma la prossima settimana voglio andare assolutamente a questo ristorante. Ci sentiamo tra qualche minuto dopo il giornale radio. Eccoci, Parenzo?
Eccolo!
La Zanzara, sempre in diretta, 800 24 00 24. Sta per andare a votare il senatore Valerio Carrara. Eccoci qui, coesione nazionale.
Buonasera, che tono trionfale.
Dove sei? Dov'è? In aula? Dov'è?
Sono in aula, mi sento male?
No, la sento bene. Senta, ma è vero o no che queste cose, questo intervento che lei ha fatto, questa operazione salva senatori, salva pranzo o cena dei senatori, credo pranzo, dei senatori, lei l'ha fatta anche perché molti dei suoi colleghi hanno un po' di difficoltà in questo periodo, no?
In che senso?
Difficoltà, come dire, non dico di arrivare a fine mese, però insomma qualche difficoltà, tagli di qui, tagli di là, insomma era un intervento necessario anche per tamponare, no? O no?
Sempre meglio risparmiare. No, cioè, lei, Cruciani, sai cosa mi dispiace?
Cosa?
Che lei mi abbia chiamato per una stupidaggine del genere e non mi abbia mai chiamato per i... Dalle tre legislature che sono stato qui con delle cose importanti che sono state fatte in Parlamento.
Non lo so, magari non c'era motivo.
No, ce ne sono tanti di motivi, l'altro mi dispiace un po'.
No, ma magari la chiamerò anche per altro. Per esempio, lei è farmacista, Carrara?
Io sono anche farmacista, sì.
No, è farmacista?
Non ho esercitato, ma...
Non ce l'ha la farmacia?
No, non ce l'ho.
Ma è a favore delle
liberalizzazioni o contro la liberalizzazione delle vendite, dei farmaci, eccetera, eccetera? Noi siamo a favore, io dico subito. Io apparenzo.
Lei è a favore di che cosa, scusi?
Della vendita di tutti i farmaci possibili, naturalmente quelli di fascia C e altri. Cioè, quanto più è possibile vendere i farmaci fuori dalle farmacie nella grande distribuzione?
Io, per quella che è la mia esperienza nel campo farmaceutico, siccome il mio lavoro è proprio la ricerca farmaceutica...
Sì.
È che i farmaci devono essere gestiti da un professionista che sa di che cosa sta parlando.
Dunque è sbagliato l'intervento di Monti sulla liberalizzazione dei farmaci?
No, non ho detto che è sbagliato l'intervento di Monti. Io dico che si può rivedere il ragionamento delle farmacie, che si possono cambiare i criteri, ma sicuramente la figura professionale del farmacista è determinante, perché i medici tante volte possono anche confondere un farmaco. Il farmacista non può fare questo errore.
Però,
perché è una garanzia per i cittadini, insomma.
Sì, sì, però insomma, non certo per l'aspirina, ormai non più, però anche no, per altri, anche per altri medicinali, insomma, si può soprassedere, diciamo la verità.
Sì, ma sui farmaci di libera vendita, credo ci siano già le parafarmacie che sono.
E poi sempre più farmacie ci vogliono, cara, sempre più farmacie, basta con questi blocchi, numeri chiusi, eccetera, basta o no?
No, è sempre un discorso di commerciale. Se lei in un paesino piccolino come il mio dovesse aprire una seconda farmacia, le fa morire tutte e due, perché non
ho capito, ma se uno perché uno non deve essere libero di farlo? Io voglio aprire una farmacia.
No, per l'amor di Dio, se hai titoli per aprirla e per gestirla, si assume le responsabilità, perché no?
E oggi è complicato, ma che ci sono i vincoli territoriali, non più a distanza di tot, eliminare tutto questo, eliminare o no?
Vabbè, siamo sulla strada.
Speriamo.
Mi pare poco a favore. Però.
Carrara, io voglio capire, però, tornando alla questione, vedete che possiamo parlare anche di altro. Tornando alla questione del ristorante del Senato e anche del ristorante che lei ha trovato fuori dal Senato. Ma era necessario perché un salasso in questo momento per i senatori?
Mi scusi, la sento male.
È un salasso per i senatori in questo momento?
No, non è che è un salasso. Però se lei si ferma a Roma 3 giorni e deve andare a spendere 80, 90, 100 euro al giorno, cioè lei capisce che se si può evitare, insomma, tutti hanno le loro esigenze, no? Perché uno imposta la sua vita nel migliore dei modi. E credo che se riesce a risparmiare qualche soldino, siano i suoi diritti.
Cioè, perché scusi, se uno va al ristorante del Senato a pranzo e a cena rischia di spendere 80-90 euro, non credo.
Credo proprio di sì.
Ma questo mi sembra un po' esagerato.
Certo, è chiaro, dipende da quello che mangia. Perché se lei si mangia un riso in bianco paga 15 euro. Non è lì il problema.
Ma forse anche meno, insomma, forse anche meno.
Ma non lo so, io adesso non è che ho sott'occhio il menù del ristorante.
Comunque,
del
secondo me prima o poi chiude il ristorante del Senato, eh?
Ma secondo me invece non chiude il ristorante del Senato, ma faranno un buffet self-service.
Ah, buffet self-service, la proposta di Carrara, fare un buffet self-service.
Buffet self-service, veloce, rapido.
Rapido, meglio un buffet.
Possiamo invitare anche i giornalisti che magari riescono a mangiare qualcosa di buono anche loro.
Ma io mangio anche un panino a pranzo, sai, non è che
buffet self-service al posto del ristorante. Il prezzo ideale quale dovrebbe essere secondo lei? Il prezzo ideale di un ristorante al Senato?
Il prezzo ideale di un ristorante
al Senato?
Per una colazione, anche al Senato, fuori
no,
Senato.
No, al Senato.
Al Senato potrebbe essere intorno ai 20-25 euro.
20-25 euro. Dunque, oggi è esagerato, oggi è troppo caro per i senatori, diciamo, anche per i senatori è troppo caro.
Per tutti.
Troppo caro.
Detto che anche voi tante volte vi mangiate il panino a mezzogiorno.
Ma perché lei ce l'ha con i giornalisti che c'entra?
No, non ce l'ho con i giornalisti. siete gli unici che mettete in discussione tutto quanto.
Comunque, troppo.
Dal salumaio. No,
voglio dire, Carrara, adesso dobbiamo dare il titolo del TG3. Chiudiamo questo argomento del ristorante del Senato. Oggi è troppo caro o no? Per lei, senatore, per i suoi colleghi, è troppo caro oggi il ristorante del Senato? Sì.
Per me oggi è troppo caro fermarmi 6-7 volte a pranzo al ristorante.
Al ristorante in generale, lei dice?
Al ristorante al Senato.
Al Senato, troppo caro.
Al Senato e anche per l'amor di Dio.
Cioè, se mangiasse lei ogni giorno al Senato avrebbe difficoltà a arrivare alla fine del mese, no?
Non ho difficoltà a arrivare alla fine del mese, fortunatamente.
Però qualche collega, se mangia ogni giorno al Senato, ci potrebbe rimettere o no?
Non dico che qualcuno ci possa rimettere, per l'amor di Dio, però le ricordo che fare il parlamentare non è una cosa semplice,
no.
Tutto sommato siamo stati eletti,
sì.
Ecco, tutto sommato se qualcuno ha qualcosa da dire sul parlamentare non deve far altro che fare una bella foto, mettere il suo faccione su un manifesto e cercare di farsi eleggere, ecco.
Quindi
è tutto lì, io se fossi bravo farei giornalista.
Vabbè, Carrara, ci risentiamo presto per altre cose.
Stia bene.
Stia bene anche lei. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Vertice di Berlino, Merkel più soldi al fondo salva stati, dall'Italia sforzo straordinario, Monti ora tocca l'Europa, tassi troppo alti. Un anno in più e criteri più morbidi per ridurre il debito, lo prevede la bozza del trattato europeo, migliorano i nostri conti pubblici. Confindustria, articolo 18, anomalia italiana, ma non è tema di confronto col governo sui licenziamenti stop della CGIL, sul mercato del lavoro, accordo possibile con CISL e UIL, referendum sulla legge elettorale, attesa per il verdetto della Consulta, PD e PDL, il sistema di voto va comunque cambiato. Al TG3 i sondaggi su liberalizzazioni, lotta all'evasione fiscale, riforma del lavoro e RAI, ecco quello stato di salute del governo Monti. I tassisti contro le liberalizzazioni del governo, oggi l'assemblea a Bologna, lunedì manifestazione a Roma, serrata il 23 gennaio. Ucciso in un attentato in Siria il giornalista di France 2, Gilles Jacquier, vincitore quest'anno del premio Ilaria Alpi, ferito un altro reporter.
Siamo qui, 800 24 00 24. Antonio da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, vorrei dire tante di quelle cose che penso...
Me ne dica una.
Vorrei sapere quel calcolo matematico in base al quale, aumentando il numero di taxi, le tariffe diminuiscono. Se adesso io le porto l'esempio della mia città, faccio il tassista da 17 anni a Napoli, siamo, non per piangeria perché non piace piangermi addosso, siamo quasi alla paralisi. Io penso il problema.
Scusi Antonio, il problema è che le tariffe non è che diminuiscono aumentando le licenze, perché le tariffe sono concordate col comune, per cui non possono diminuire. Diciamo che ci sarebbe più servizio, ci sarebbero più taxi.
Ma se non mettete, chiedo scusa che la interrompo, ma se non mettete la gente in condizioni di spendere.
Vabbè, quello è un altro discorso che ha a che fare con l'economia, eccetera, eccetera. Poi si spende di più quando c'è più traffico, quando non ci sono le corsie preferenziali, quando non si agisce per favorire la circolazione dei taxi, questo in generale, certo.
Dovrebbero, secondo me, il problema è alla fonte, cioè diminuire sui prezzi di gestione di taxi, pensi carburanti, assicurazioni. Che poi le assicurazioni abbiamo visto, la liberalizzazione, perché dai mass media in generale, non dico voi, sì, a parte abbiamo subito, non per vittimismo, una campagna diffamatoria proprio di tipo stalinista.
Contro chi, scusi? Contro i tassisti?
Contro i tassisti. Siamo una casta.
Beh, addirittura adesso una campagna stampa stalinista, mi sembra esagerato.
Ho fatto un'esagerazione.
Però mi scusi, Antonio, lei mi sembra un tassista piuttosto, vuol dire, civile, uno di quelli che
ci vuole
confrontare ragionando. Io dico una cosa, che...
Ma i tassisti siamo parecchi civili.
Non dico che ci sono quelli incivili. No, sto dicendo, lei è una persona civile che si vuole confrontare ragionando. Sto dicendo semplicemente che in diverse città, non so quali, c'è bisogno, probabilmente anche nei piccoli centri, c'è bisogno di favorire l'arrivo di nuova manodopera da questo punto di vista, di nuovi taxi, o sbaglio?
Signor Cruciani, ma allora il problema è quello di esaudire, cioè l'offerta, no? L'esigenza dell'utenza. E allora questo casino perché è stato fatto? Perché la legge già c'è, i comuni possono emanare licenze in qualsiasi momento dove ce ne fa bisogno. Perché
ma infatti bisogna vedere il modo in cui può intervenire il governo, perché non si sa ancora il modo in cui può intervenire.
Ma il governo non lo so a che gioco sta giocando. Cioè,
vedremo nei prossimi giorni. Danilo da Reggio Emilia, buonasera. Danilo?
Dov'è?
Danilo?
Sì, caro Cruciani.
Dica, caro Danilo, dica.
Caro Cruciani, sono solidale col suo amico Parenzo.
Ma con che cosa? Su cosa?
Tutti in galera.
Tutti in galera, via.
Tutti in galera.
Sì, hai detto questo, tutti in galera.
Sì, ma ha ragione, perfetto.
Certo.
Il è uno dei primi tra in galera, ma lei ha sentito la pensionata l'altro giorno che diceva che una volta che ha pagato tutte le bollette non gli mancano i soldi da mangiare.
Allora che c'entra questo, scusi?
Perfettamente, perché quelli che sono lì al governo adesso e che erano al governo 5 anni fa e che erano al governo anche 20 anni fa,
allora?
Che facevano politica 20 anni fa,
sì,
e che da 20 anni non hanno risolto il problema non della vecchietta,
e per questo dovevano andare in galera questi qua.
In galera. Perché chi gestisce la cosa pubblica
un attimo modo... Danilo, abbiamo la borsa, torniamo subito. Siamo qui 800 24 00 24 con Davide Parenzo in collegamento da Roma e altri ospiti che salteranno qui dopo il senatore Carrara, che ci ha spiegato che il ristorante del Senato è talmente schifoso, perché in questo in sostanza ha detto, perché ci sono cibi precotti, un sacco di gente che poi in realtà è anche contraddittorio, perché o non c'è nessuno e deve chiudere, come io sapevo, dopo l'aumento dei prezzi, oppure c'è tanta gente. Bah, secondo lui non ci si può sedere comodamente dove uno vuole, ci sono i cibi precotti, e dunque ha fatto una sorta di scouting, di ricerca fuori dal Senato, trovando finalmente un ristorante a 20 euro. Un ristorante a 20 euro in convenzione. Cioè, dopo il senatore Carrara avremo altri ospiti qui alla Zanzara. Intanto Graziano da Palermo, anzi, eravamo con Danilo da Reggio Emilia per chiudere. Danilo, prego.
Sono ancora qui.
Vada, Danilo, bene. Vada, tutti in galera. Lei è quello che diceva tutti in galera. Sì,
sì, tutti, no, tutti in galera.
Tutti in galera, tutti in galera.
C'è una grande...
Ok, ma se lei dice tutti in galera, ma di che parliamo? No. Cioè, è inutile continuare a parlare. Lei dice tutti in galera, allora vabbè, d'accordo. Insomma,
no, no, ma... davo una semplicissima motivazione del fatto che Cosentino deve andare in galera, perché i giudici hanno chiesto che vada in galera. Se fossi io al posto di Cosentino sarei già in galera. Se queste regole non vanno bene, ci sono i politici che non le hanno cambiate, perché non le hanno cambiate. Stamattina parlavo Calogero Romannino, 14 anni, ma le regole le fanno i politici, perché non hanno cambiato le regole i politici in modo tale che Calogero Romannino potesse essere scagionato?
Sì, però Danilo, adesso lasciamo perdere il caso Mannino. No, eccetera, no, eccetera. No, ma che vuol dire tutti in galera? Cosa vuol dire?
Chi gestisce la cosa pubblica in questo modo osceno
che deve fare?
È colpevole molto di più dei ladri normali, molto più colpevole. Perché
ma si va in galera secondo certe regole in Italia?
Nil Deiotti dice che chi rubava per il partito forse era meno ladro. No, chi ruba per il partito è ancora più ladro. È ancora più ladro dell'altro. Chi ruba, chi non fa in modo che la cosa pubblica sia gestita bene, chi ha potere, e anche se l'ho votato io, sbagliato, fa in modo che io conduco una vita bestiale, capisci? Quest'uomo è colpevole. 100
Va bene, Danilo. Grazie. Ecco, per colpevole, al di là delle questioni penali, c'è un solo modo per punire la classe politica nei paesi democratici, che uno poi ha... va alle elezioni, sceglie quello o quell'altro. Graziano da Palermo, e lo si può fare anche con questa legge, guardi.
Lo so,
Graziano da Palermo, vabbè, ognuno. Graziano, posso? Dica.
Io volevo dire che dovremmo abituarci a iniziative come quelle del signor Carrara.
Perché?
Perché stiamo vivendo un'anomalia, che è quella in cui abbiamo Super Mario che dovrebbe far tutto, e poi abbiamo mille onorevoli senatori che si girano i pollici. Poi se queste persone hanno la cultura, la competenza di fare qualcosa di interessante, bene. Se invece vengono presi dalla brembana da Di Pietro, e poi quando arrivano a Roma, sarà il Tevere o forse sarà lo smog, impazziscono e passano dall'altra parte e non hanno altro da fare che occuparsi di queste cose, e succede questo. È normale che si occupano dei prezzi del cibo, del
Senato. Lei dice sono troppi.
Cosa sono troppi?
Sono troppi i parlamentari.
No, dico che semplicemente siamo vivendo un'anomalia in cui abbiamo un governo tecnico.
Ah, le dice, non hanno niente da fare.
Certo, perché non. Poi se hanno qualche cosa da dire, magari intervengono in trasmissioni pubbliche, scrivono degli articoli, se non hanno nulla da dire e nulla da fare, perché non hanno, per esempio, non vedono che le banche valgono 19 centesimi all'azione, quindi un sesto del loro valore, diciamo così, nominale. E se non vedono tante cose, si occupano di queste altre, si occupano del ristorante del Senato.
Va bene, grazie. Tiziano da Roma, buonasera.
Sì, mi sente, buonasera.
Vada.
Allora, io ho 28 anni e sono un tassista, sento un forte eco però.
Lo so, noi la sentiamo bene.
Vabbè, proverò a parlare comunque.
Scusi Tiziano, allora, lei quanto ha pagato la licenza?
Io ho pagato la licenza 120.000 euro.
Ma quando?
Circa 3 anni fa.
È giusto pagare una licenza? È giusto pagare la licenza 120.000 euro secondo lei?
Guardi, non so io a decidere se è giusto o meno, ma per entrare nel sistema io ho dovuto fare questo qua. Un piccolo negozio.
Come
no?
Ce li aveva questi soldi? In contanti?
Non ce li avevo assolutamente. Abbiamo fatto un mutuo, un'ipoteca sulla casa di proprietà dei genitori. E
quanto paga al mese per questo mutuo?
Questa situazione. 980 euro, 1000 euro di mutuo.
1000 euro di mutuo? Sì. Beh, insomma, per pagare 1000 euro di mutuo, quanto incassa lei? Scusi,
3000.
Ma io faccio un incasso.
No,
normale,
quanto guadagna?
Insomma,
dico lei. Quanto guadagna alla fine?
Posso dire che diviso per 13 mensilità, io che sto pagando la licenza, non guadagno più di 1100 euro al mese.
1100 euro?
Assolutamente. 1100 euro al mese.
Le rimangono in tasca 1100 euro al mese?
Le rimangono in tasca.
1100.
Quindi vuol dire 3.000 al mese, dai, tolti 1.000 di mutuo.
Ma guardi, sì, più o meno.
No, ma vabbè, infatti quello di calcio.
Poi naturalmente ci stanno.
No, 2.000, scusa, perché 3.000? Perché ah, no, perché ci sono le spese, poi tu
ci
dici.
Ci sono le spese, cioè, diciamo 900.
Che per lavorare su una città come Roma ci sono all'incirca 500-600 euro al mese solo di gasolio da mettere. E non c'è una corsia preferenziale, cioè
no,
la cosa diciamo
non c'è
che
una
fa
corsia.
Paura a me, che posso permettermi.
Sì, cos'è che le fa paura?
È che l'unica alternativa che trova questo Stato alla ricrescita economica sia andare contro i tassisti.
Okay.
C'è stato solo delle proposte a nostro svantaggio, mentre non è stato mai detto, che ne so, sgravi fiscali sul carburante o molte più preferenziali nella città, oppure blocchi del traffico che insomma farebbero molto bene alla vita,
sì,
alla
sì.
vita comune di Roma. Non è mai stato detto nulla, cioè c'è un problema d'abusivismo assoluto con i noleggi con conducente di fuori Roma che voi avete varie volte menzionato, però non è stato messo mai in evidenza questo qua.
Ecco, ma lei dunque è della di quelli che dicono lotta dura senza paura, se ci dovesse essere qualche
problema. No, io non dico lotta dura senza paura, io dico di prendere la miglior decisione per noi e continuare a farci sopravvivere, perché noi le assicuro che un po' di tempo che sopravviviamo, non viviamo.
Vabbè, sopravvivete nel senso che alcuni di voi magari hanno fatto dei debiti, altri...
Perché un ragazzo di 28 anni che lavora tutti i capodanni, lavora tutti i Natali per sbarcare il lunario, questo è sopravvivere.
Va bene.
Questo è sopravvivere, io glielo posso garantire.
Grazie Tiziano.
E inoltre c'è l'atteggiamento dei media, se mi posso permettere, che è volto, soprattutto negli ultimi tempi, a far sì che il tassista è solo una persona che ruba. Noi siamo persone che
nessuno ha mai detto,
vanno a lavorare.
Ma si figuri, ci sono un sacco di tassisti che in questo momento ci stanno ascoltando, li saluto in tutte le città d'Italia. Nessuno dice che i tassisti rubano, nessuno l'ha mai detto, soprattutto in questa sede. Sai che l'altro giorno mi ha chiamato una mia collega qui dal Sole 24 Ore, Parenzo, e mi ha detto: sono salita su un taxi a Milano. E ci siamo messi a parlare, quando ha capito che mi diceva questa collega che ero del Sole 24 Ore, il tassista mi ha detto: quel Cruciani lì, se lo prendiamo lo mettiamo sotto col taxi.
No,
sì, ti giuro, così mi ha detto,
metaforicamente parlando.
No, diceva che parla sempre di liberalizzazioni, vuole liberalizzazioni eccetera. Ora naturalmente questo tassista non ha capito assolutamente nulla,
un po' eccessivo mi pare.
E comunque anche se fossi un sostenitore della liberalizzazione dei taxi, della totale liberalizzazione dei taxi,
sotto Cruciani,
ecco appunto. Cari tassisti, Giovanni da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, no, io volevo dare il mio contributo sul discorso delle liberalizzazioni. Sono assolutamente a favore e purtroppo mi dispiace dirlo, ma come ogni cosa in Italia, quando vengono toccati gli interessi personali, in questo caso di casta, anche se è una parola un po' grossa, ognuno chiaramente...
Dunque lei che cosa vorrebbe, dare più...
Adesso la situazione è un po' critica.
Ho capito, parlando dei taxi, Giovanni, parlando dei taxi, sì? Vorrebbe dare più taxi alle città, cosa vorrebbe fare?
Sicuramente non solo più taxi, ma questo chiaramente poi è un discorso che può essere allargato a tante altre categorie. Però
ho capito.
Sembra che in questo momento, dove chiaramente la situazione non è ideale, dove comunque chiaramente l'economia è contratta, adesso chiaramente la categoria dei taxi è quella più colpita in questo momento. Però mi sembra che comunque ci sono tante altre categorie che comunque fondamentalmente non prendono posizioni, pur essendoci tanta concorrenza tra di loro. Ad esempio parliamo dei commercialisti, degli avvocati, ecco.
Va insomma, bene, grazie. Giovanni da Monza, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Mi
vada,
sente?
Sì, dica.
Guardi, allora io voglio esprimere tutta la mia solidarietà con il signor Parenzo, che saluto, perché adesso non ho più ascoltato la trasmissione perché sono arrivato a casa, ma all'inizio l'ho sentita che l'ha incalzato in maniera molto pesante.
Io?
Cercando, no. Sì, cercando,
ma su
di
che
fargli
cosa,
dire,
scusi?
Cercando di fargli dire che il Cosentino volesse Cosentino in galera.
Certo.
Ecco, io condivido la posizione di Cruciani, di Parenzo, nell'essere reticente, vale a dire, io avrei paura a dire Cosentino in galera, perché il signor Cosentino, ma basta andare su Wikipedia, non si dice mai dove è nato, dove è cresciuto,
che
a quale
vuol dire,
famiglia,
scusa?
Perché io, che io sappia, il Cosentino è nato e cresciuto a Casal di Principe.
E allora che è un delitto, è un crimine?
No, no, non che sia un delitto tout court, però indubbiamente
però un po' sì.
No, non è una credenziale che depone a...
Ah no, beh certo, se uno è nato... Questo è l'argomento principe dei parenziani, parenziani, di quelli che la pensano come Parenzo.
No, insomma. Io adesso non attribuisco...
Sì, essendo nato a Casal di Principe, insomma, allora alla fine...
Non ho sostenuto nulla di tutto
No, ma questi sono quelli che la pensano come te, che vogliono Cosentino in galera perché è cattivo, brutto, sporco e cattivo, perché è nato a Casal di Principe, questo sto generalizzando naturalmente, no?
Non è brutto, sporco e cattivo, deve andare in galera perché immagini... Perché, fosse
perché lo chiedono i magistrati, siccome lo chiedono i magistrati deve andare in galera,
deve difendere nel processo come tutti gli altri, ma come gli altri imputati,
come al solito
sto
dicendo delle cose scontate.
E ho capito, ma bisogna cominciare a ripristinare il fatto che i parlamentari leggono delle carte, ma non sono dei giudici per poter decidere se sono prove sufficienti.
Sì, sì, ho
perché
capito.
Altrimenti l'impressione... ho capito, mandiamo il traffico e il meteo allora.
No, non c'è nessun traffico, ma c'è Paola...
Ti mandi il meteo allora.
No,
meteo
no,
allora.
No, c'è una persona che conosci bene, essendo credo padovano di quelle parti lì.
Sì.
Lui, il cognome lo pronunci meglio tu.
Goisis.
Paola Goisis, buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Come
è
sta?
Veneta lei, della Lega, bene, è Veneta. Ma è di Padova lei, signora?
Sì, provincia di Padova.
Molto bene.
Senta, ci può dire subito, qui stiamo parlando della vicenda Cosentino, iniziamo
Onorevole
da questo.
Goisis, prova a ripetere con me, Goisis.
Goisis.
Onorevole Goisis.
Goisis, me l'ho pronunciato bene, Parenzo, sì?
Sì, Goisis della Lega Nord.
Per
l'indipendenza della Padania, ovviamente.
Quello sempre, naturalmente, lo diamo per scontato. Ecco. Onorevole Goisis, proprio in due parole, lei domani come voterà?
Allora, io per domani non ho ancora deciso.
Ma come non ho ancora deciso?
Come, no, perché semplicemente per due motivi. Uno, io non ho visto le carte. Due, come ho già detto anche a Panorama e come è venuto fuori sui giornali, mi sono riservata di sentire che cosa ne pensano i nostri due rappresentanti appunto della Lega in giunta delle elezioni. Tre, io voglio sentire anche che cosa dice Bossi. Io Bossi personalmente non l'ho ancora sentito, e per cui mi riservo appunto questi tre punti. Devo dire anche che io sono completamente contraria alla carcerazione preventiva, non soltanto per i parlamentari, ma per tutti i cittadini. Io ho visitato le carceri quando i radicali avevano fatto la campagna che in agosto, il 15 di agosto, si andasse a visitare le carceri. Io ci sono andato a due palazzi di Padova, quindi ho potuto constatare com'è la vita all'interno delle carceri. E appunto dico, come ho detto anche in occasione appunto del voto per Papa, anche in quell'occasione è stato contro l'arresto.
Però mi dica la verità, onorevole Goisis,
prima del processo.
Va bene, d'accordo.
Cioè, una persona deve essere processata, dopodiché se merita di andare in carcere, che vada in carcere.
Beh, ci sono, come lei sa, nella legge è previsto, anch'io sono contrario oggi all'arresto di Cosentino, senza aver visto le carte a fondo, ma per alcuni motivi che ormai la questione, dopo tanti anni, secondo me serve a poco carcerare Cosentino oggi, però questa qua è una mia impressione. Allora...
di un reato qualunque.
Si prevede,
stiamo parlando di un reato qualunque.
Sì, ho capito, si prevede
di un reato grave per uno che fa politica.
Si prevede
il legislatore.
Benissimo, si prevede, la legge prevede i casi in cui è ammesso l'arresto preventivo, per cui non è che lei uno può dire sono sempre contrario all'arresto preventivo.
Sono previsti i casi, però nel caso specifico, per esempio, c'è chi dice che non si vede il famoso fumus persecutionis. Io ho parlato anche con il nostro rappresentante in giunta e lui dice che invece il fumus persecutionis c'è.
Beh, insomma, però mi dica la verità, signora Goisis, lei voterà contro l'arresto di Cosentino, perché questa è la realtà.
Prego?
Da quello che sento, lei voterà contro l'arresto di Cosentino.
Mi riservo ancora, come dicevo, cioè stando le cose come sono questa sera, io voterò contro. Comunque, mi riservo di vedere appunto quei due o tre punti che ho appena elencato.
E comunque poi decide Bossi alla fine, no?
Vediamo come decide Bossi.
Però sarà decisivo quello che dice Bossi.
Prego?
Sarà decisivo quello che le dirà Bossi?
Beh, sarà decisivo, però non è detto, io comunque ho una coscienza e ho un'intelligenza.
Beh, certo, però Bossi, quello che dice... Scusi un attimo, c'è stato un deputato della Lega una volta che ci ha detto io ho una giacca blu, però se Bossi mi dice che questa giacca è bianca, io dico che è bianca.
Allora, ascolti, se sono questioni irrisorie, è chiaro che insomma, ognuno può tenersi, si può dire che la giacca è bianca o è blu. In certe situazioni, però, invece, io credo che la responsabilità personale sia tale. Io ritengo che
dunque, se Bossi
ognuno
le dirà,
di noi
scusi,
abbia una coscienza. Allora, io aspetto ancora di sentire cosa dirà Bossi, perché Bossi ancora io non l'ho sentito.
Però abbiamo sentito quindi Maroni.
Si dice che è il federale. Vabbè.
E come mai Maroni
capo,
si
il capo della Lega è il segretario.
Forse perché è stato ministro degli
quindi
interni.
Se un altro ha parlato in modo diverso, beh, ognuno ha la propria responsabilità. Può dire,
ma non, è andato, non è andato troppo in là Bossi e Maroni?
Maroni porterà le conseguenze delle sue affermazioni, cioè che chiunque di noi è adulto e maggiorenne vaccinato.
No, appunto, ma se mi dica la verità, è andato un po' troppo in là, cioè prima bisogna sentire il capo e poi parlare, casomai, o no?
Beh, io ritengo di sì.
Appunto.
Però scusi, è tutto molto...
Cioè, noi facciamo parte di un partito, noi siamo un partito che è sempre stato coerente nelle sue cose, che
cioè, avete una volta avete già salvato Cosentino una volta, adesso perché cambiate idea? Perché siete all'opposizione?
Non cambiate, noi non cambiamo idea. Come le dico, io mi riservo di sentire in persona.
Dunque,
Bossi, che cosa dirà?
Benissimo.
Perché non sono tanto convinta che abbia detto che bisognava votare per l'arresto.
Ma cosa sa Bossi della questione?
Io non l'ho sentito, quindi...
Ma Bossi è un magistrato.
Ma cosa c'entra?
Ma qui scusa,
no, cosa c'entra? Dicevo a Parenzo.
Dicevo
a Parenzo, cosa c'entra? Dicevo
Parenzo, dica quello che vuole. Io parlo per me.
No, certo, non è così, ci mancherebbe altro, per carità.
Ci mancherebbe altro. No, la cosa paradossale è che l'accusa che viene fatta a Cosentino di essere il referente dei casalesi. Voi della Lega, che avete sempre detto bisogna combattere la mafia al sud, via, via dal nord.
Continuo a ripeterlo, anche però per poter fare delle affermazioni bisogna avere delle prove. Bisogna discuterle in un processo. Io chiedo che venga svolto un processo, non che venga messo in carcere preventivamente una persona prima che sia stata processata.
Ma fosse un cittadino come tutti. Ma scusi, se anziché chiamarsi Cosentino si chiamasse onorevole Bubù, il signor Bubù accusato.
Ma non dica tante, sciocchezze, per favore.
No,
io non conosco neanche Cosentino, se vuole tanto saperlo, quindi io non parlo perché lo conosco o perché è uno, perché è bello simpatico. Io parlo per principio. Per me
il principio è che il signor Bubù,
la libertà personale è un diritto,
e cambiate la legge, allora
andare a lederlo. Tanto è vero che anche
cambiate la legge.
Adesso è fuori, è stato messo dentro per non so che cosa, va bene? È stato dentro 3-4 mesi per niente. Adesso è fuori perché appunto non ci sono sufficienti.
Cioè, lei non sa neanche perché
non
è andato in galera.
Non ci
sono
sufficienti prove.
Non è che è fuori per questo, non è fuori.
L'avete mandato in galera anche voi?
No, io non ho mandato in galera nessuno, non ho mai mandato in galera nessuno.
E come no?
Ha votato contro.
Fu mandato in galera
contro che cosa?
Ha votato contro, onorevole Goisis.
Contro che cosa?
No, lei ha votato contro l'arresto di Papa, no?
Certo, quindi io non l'ho mandato in galera.
No, questo, questo stava dicendo.
Certo. Qualcuno della Lega ha votato a favore della Lega.
Allora lei non parli con me, lei Parenzo, non parli con me dicendo che noi l'abbiamo mandato in galera. Io non l'ho mandato in galera. Adesso
qualcuno della Lega ha votato a favore.
Non sta parlando con tutta la Lega, lei sta parlando con me.
Senta, poi, il suo collega Volpi... Ho capito, il suo collega Volpi ha detto che si dovrebbero dare calci in culo a chi si ribella alla Lega.
Vabbè,
a proposito della vicenda Cosentino.
No, a proposito della vicenda Cosentino, io non ho sentito, io sapere sentito dire, non ho detto mai nessuna parola.
Cioè, ma la posizione della Lega qual è? Quella di Maroni? Scusi un attimo, la posizione della Lega qual è? Quella di Maroni?
Allora, la posizione della Lega è quella di Bossi. Non esiste altro segretario politico.
Ho capito, ma però Maroni, Maroni è una persona importante.
Maroni avrà parlato per sé, cosa vuole che le dica?
Maroni ha parlato per sé.
Sì, ma Maroni non è un passante.
Cioè, non è che uno che passa di là.
Chi è quello lì? Ah, Maroni.
Ascolti, io so che il segretario politico della Lega è Umberto Bossi. Quindi chi dà indicazioni su come votare sarà Umberto Bossi.
Dunque, Maroni vota contro quello che dice.
No,
Bossi.
La realtà è che Maroni ha parlato. Mi dica la verità, onorevole Goisis, lei è molto sincera. Mi sembra
sempre
che sia molto sincera.
Sempre stata. Sì.
Allora, la realtà è che secondo lei Maroni ha parlato a sproposito. Questa è la realtà.
Cioè, a sproposito, io non lo so se ha parlato.
Beh, insomma, mi dica, lei è quello che pensa.
Delle cose. Io dico che io, come leghista da 20 anni, io so che il segretario è Umberto Bossi. Io ascolto quello che dice Umberto Bossi. Quindi io non vedo altri segretari. segretario è
dunque
Umberto
ci vuole un po' fare il segretario. Maroni vuole un po' fare il segretario, se ha parlato.
Può darsi che nei suoi sogni ci sia anche questo, ma questo non cambia il fatto che il segretario oggi sia Umberto Bossi.
Dunque, su una questione così importante era meglio aspettare quello che diceva Bossi, o sbaglio?
Beh, evidentemente.
Evidentemente sì. Ma mi sembra che sia chiaro, Parenzo, che cosa...
No, ma per carità,
è inutile che Parenzo continui a girarci attorno.
No, no, ma non girare attorno.
Vuole farmi dire cose diverse da quelle che penso?
No!
Non succederà mai.
Cervello.
Sono leghista perché credo in determinate cose e siccome credo che il capo, il nostro segretario federale è Umberto
e sarà
e quindi io ascolto, sento, voglio prima sentire le parole di Umberto Bossi,
se gli
non
piace
altre
così,
parole
va bene,
di chiunque
così.
Di chiunque altro.
Ma se comunque piace così, ad oggi così. Ad oggi alla 19:55 ce l'ha detto prima, onorevole Goisis, Paola Goisis, Lega Nord, voterò oggi, poi magari cambierà idea durante la notte, oggi mi sento di votare no all'arresto di Cosentino. Questa è la sostanza.
In questo momento, con i dati che abbiamo oggi, non avendo ancora sentito Umberto Bossi, che è il segretario...
Però mi dica la verità, lei spera, lei spera un po' che Cosentino non venga arrestato, un po' per questioni di principio.
Ma a me non interessa, guardi, a me non interessa Cosentino.
No, ma lo so che non le interessa Cosentino, però lei spera che non venga arrestato.
Ma no, ma io non spero proprio niente.
Non
io
spera
non
nulla, qualcosa spererà.
Io dico qual è la mia posizione oggi, dico, ho fatto delle premesse, ho detto voglio sentire una cosa, voglio sentire l'altra, voglio sentire l'altra, dopodiché domani, prima del voto, avrò la mia opinione e voterò secondo la mia opinione.
Allora, le voglio chiedere qualcos'altro dopo la pubblicità, 8.0, dove si trova, onorevole Goisis, che sentivo
qui
un po' disturbato?
Qui in Parlamento, qui a Montecitorio.
A Montecitorio, 8.00.24, tra qualche minuto ancora in diretta con onorevole Paola Goisis, che ci ha detto, beh, insomma, nella Lega i giochi mi sembra di capire che non siano proprio chiusi dopo le frasi di Maroni. Eccoci qui, sono le 8.
Bene.
E sempre con il numero che è 8.00.24.00.24.
Mi piace come dici, sono le 8 e tutto va bene, mi dà anche tranquillità e sicurezza. Bene,
come ti dà tranquillità e sicurezza? Non ho capito.
Io una cosa, voglio dire poi una cosa all'onorevole Goisis, perché veramente
Lega Nord,
sono allibito. Sono
considerata
allibito.
Bossiana, sono molto, molto bossiana, molto bossiana. E non maroniana, considerata molto bossiana e non maroniana.
Pronto? Sto parlando con me?
Eccoci qui,
Sono allibito.
Perché allibito? Perché allibito?
Allibito perché invece garantismo estremo nei confronti di Cosentino, poi un immigrato senza permesso di soggiorno sbattuto in galera e tutti che se ne fottono. Complimenti, evviva, grazie a voi studio.
Ma che c'entra? Cosa c'entra?
No, bravi, garantismo per Cosentino. L'immigrato venuto qui per lavorare senza il permesso di soggiorno, preso, sbattuto in galera a Bubabà, sbattuto in galera, non c'è Ghedini, non c'è Paniz, non sono avvocati, sbattuto in galera, te saluti, come dicono a Milan, te saluti, mentre Cosentino no, bisogna discutere, fumus persecutionis, e no, bu.
Però scusa Parenzo, seguendo il tuo ragionamento,
seguendo
il tuo ragionamento, allora decidiamo che non ci vuole il filtro della Camera per decidere se c'è il coso, decidiamo che uno può arrestare un parlamentare in ogni momento come
per
un semplice
certi reati sicuro?
No, per certi reati, per tutto, si può arrestare
solo per i reati d'opinione, cioè teniamoci,
che c'entra i reati d'opinione?
Spieghiamo chiaramente a chi ci ascolta, se un legislatore, perché Cosentino è un legislatore e io credo che sia innocente fino al terzo grado di giudizio, sono state fatte delle indagini, sono state portate delle prove dai magistrati che dovranno poi essere verificate in sede processuale. Se Cosentino fosse il signor Bubù di San Giuliano, non so come si chiama, di Batte la Pesca, sarebbe già in galera e nessuno se ne occuperebbe, se non i suoi avvocati, come deve essere, perché è un imputato.
Sì, ho capito, ma tu non puoi non considerare il fatto che sia un deputato.
Ma
è questa la questione. Ma la questione è questa.
Dalla lettura di alcuni
posso,
di
magistrati.
Prego, quando
posso
vuole,
prego,
ma dica.
Ma la questione non è che bisogna considerare che è un deputato. La questione è che nessuno deve essere messo in prigione, va bene, preventivamente.
Ma perché ve ne accorgete ora?
Si fa il processo.
Perché se ne accorge ora?
Mi fa parlare.
Ma perché se ne accorge ora?
Permetta, Ecco, allora,
ma le voglio bene, ma perché se ne accorge ora?
Ha detto delle cose assurde. Allora,
assurde.
Stiamo dicendo che io ho affermato, lo affermo e lo ripeto, che nessuno deve andare in prigione preventivamente.
Ma come nessuno? C'è la legge che prevede...
Se uno ammazza, certamente, se uno c'è il dubbio che uno abbia ammazzato qualcuno, certamente, ma negli altri casi la prigione si fa quando si è condannati, va bene?
Sì, però la prigione si fa anche, si fa anche quando c'è pericolo di inquinamento delle prove, discorso, eccetera, eccetera.
Il discorso del marocchino dell'extracomunitario, intanto, se proprio deve andare in prigione, noi abbiamo fatto anche delle proposte che il carcere lo vadano a sostenere nei loro paesi, punto primo. Punto secondo, noi qui la legge, le proposte le abbiamo fatte perché appunto venga eliminato il carcere preventivo. Ecco. Io l'ho sostenuto.
Sì, però non si può eliminare sempre.
Non per casi, no, sempre no, ma nel caso attuale, questo di cui stiamo parlando.
Ma lei sa i tre casi?
Prego?
Scusi, legislatore, onorevole Gomes, sa i tre casi per cui è prevista la carcerazione preventiva?
Beh,
tre casi.
Qua non so, io non faccio giurisprudenza.
E allora di che parliamo? Ma in che mani siamo?
E sto dicendo
i tre casi, glieli dico io. Glieli dico io. Carcerazione,
no. Omicidio, inquinamento delle prove. Inquinamento delle prove.
Inquinamento delle prove, uno, brava. Due. Pericolo di fuga.
Non sono laureata in giurisprudenza.
Due, pericolo di fuga.
Poi,
due, pericolo di fuga. Tre, rischio della reiterazione del reato.
Benissimo. Allora,
lei non lo sapeva,
per
però.
Non lo sapeva e
per quanto io mi occupo di altre cose.
Risulta attualmente.
Allora, voterà su una cosa
attualmente,
che non sa.
Per il caso specifico che stiamo trattando, va bene? I nostri rappresentanti in giunta hanno affermato che le motivazioni che sono state addotte, va bene, per chiedere l'arresto,
sì,
non sono cogenti. Va bene? E se quelle stesse motivazioni fossero tutte per un'altra persona, sicuramente non avrebbero chiesto l'arresto.
Senta,
capovolge, perché viene chiesto l'arresto perché è un deputato. Se fosse un cittadino qualunque non chiederebbero l'arresto.
E dunque lei pensa questo, che chiedono l'arresto perché è un deputato, ho capito.
Sì, si chiede l'arresto proprio perché è un deputato.
Perfetto.
Ecco.
Senta, onorevole Gojcic, possiamo chiudere?
Se non fosse un deputato, non si chiederebbe l'arresto.
Ho capito, perfetto.
Mi hanno riferito coloro che sono studiosi di giurisprudenza, coloro che svolgono la professione di avvocati penalisti, perché io nelle cose come sono di mia competenza, io non mi addentro.
Onorevole Gojcic, però lei dovrebbe, i tre casi in cui è prevista la carcerazione preventiva, me li dovrebbe sapere quelli là, eh.
Ascolti, non stia a cercare di fare il professore.
No, non faccio il professore, però io...
Lei li ha ricordati. Allora, è chiaro che non mi posso mica interessare di tutto lo scibile
umano. Questo però è un po' l'ABC.
Di tutto lo scibile umano. In ogni caso, in questo caso, non ce n'è neanche uno dei tre che lei ha ricordato.
Vabbè, secondo lei, naturalmente.
Ecco, non ci sono.
Bene, senta la voglio... No, ma ho capito benissimo. La voglio buttare un po' sullo scherzo. Io ho ripescato una sua vecchia intervista. Mi scusi se... ma io sono un po'...
Lei chi è intanto che parla?
Sono Cruciani.
Ah, Cruciani, prego.
Sono Cruciani. Non Parenzo.
Ah, sì, appunto, chiedevo.
Una sua vecchia intervista del 2009 al nostro amico Caporale, Antonello Caporale, in cui lei disse: faccio l'amore 4 volte a settimana.
No, intanto questo non è vero.
Non è mica un delitto.
No, adesso io le... dico com'era, qual è stata la mia affermazione.
Quante volte fa l'amore?
Allora, fatto una giornalista di Panorama, poi Caporale l'ha ripresa.
Sì.
Allora, siccome c'era il caso di Berlusconi, e appunto mi ha chiesto, ho detto, il mio direttore vuole che facciamo delle domande ai parlamentari, a parte che sono state fatte a diversi parlamentari, anche a come si chiama, quello là. Però hanno messo soltanto io. Allora mi ha detto, quante volte alla settimana? Io ho detto, guarda, si fa presto eventualmente a fare i conti. Siamo qua la settimana a 7 giorni. Noi siamo qua 3-4 giorni. Quello che rimane non sono mica tanti giorni. E purtroppo il giornale ha scritto 4 volte a settimana.
Beh, che è sbagliato,
l'ho
allora.
L'ho detto in vari modi, che non è quello che avevo affermato io.
Sì.
Comunque, questa è la realtà che è andata sui giornali, ma che non mi spaventa assolutamente, capito? E che quindi, insomma, semmai fa sorridere e semmai susciterà qualche invidia.
Ma quante volte sono alla fine? 2, 3? Allora
non lo vengo certo a dire a lei.
Giustamente, scusa, Parenzo, che ti aspetti? Che adesso ti dica quante volte va a letto col marito la signora Lorena?
Ma ascolta, ecco, insomma, cerchiamo di essere un po' più seri, no? Quella
doveva
essere,
questa è quella la cosa
essere,
bella.
No, quella doveva essere una cosa scherzosa.
Sì.
E certo che i giornali ci marciano e quindi è venuta fuori in questo modo, però le affermazioni che ho fatto io sono quelle che vi ho detto adesso.
Benissimo, no, adesso
io non ho mai detto quattro volte a settimana. In ogni caso, anche se fosse,
chi se ne
avreste
frega,
qualcosa da dire?
No, perché no,
ma lei su questo è competente, parliamo di questo, giuro che è competente.
Scusi, un'ultima cosa.
Ma sono competente anche in altre cose, sa Parenzo.
No, ma la stavo dicendo a me, lo stava dicendo a me, no? Lo stava dicendo a me in questo caso.
Guarda che ti sento anche bene.
No, le assicuro che lo stava dicendo a me, non a lei.
E dica a Parenzo, che qualche volta lo sento, che questo modo di fare tanto il professore, l'arrogante, non è che gli attivi tante simpatie,
Adesso vogliono picchiare pure Parenzo.
No, ma non è professore, ho detto semplicemente che questo qui è un argomento di cui tutti possono parlare, chi più chi meno. Certo, in Vaticano non ne possono parlare perché non è il loro settore, ma fuori dal Vaticano di questo sesso si può parlare, e mi pare che sia un argomento che noi tre possiamo serenamente, chi più e chi meno, affrontare.
Vabbè, ma
chi
comunque più, non è un argomento del giorno questo.
Discutiamo, ma senza mettersi lì con...
No.
Ad esempio, lei sarebbe per liberalizzare...
Che lei
questo
usa
tema
molto
è importante
spesso.
Per regalare i preservativi, questo è un tema fondamentale, dare i preservativi davanti alle scuole, sarebbe un atto di civiltà questo.
Ascolta, vabbè, lei lo ritiene un atto di civiltà, lei pensi ai figli suoi e ai ragazzi suoi, noi pensiamo ai nostri.
Ma cosa c'entra?
Cosa c'entra, appunto, cosa c'entra?
Io voglio una bella battaglia della Lega.
Dei preservativi, cosa c'entra che stiamo parlando dell'arresto di Contini?
Vabbè, così noi adesso sbariamo. Ma noi passiamo da un argomento all'altro, così senza... Senza, non è che per forza dobbiamo parlare di Cosentino, dopo un po' Cosentino.
Lei è un insegnante, io so, la signora Goisis, che si occupa di scuola, di formazione, eccetera, converrà con me che una grande battaglia di civiltà, per ribadire anche il celodurismo storico della Lega, sarebbe quello
ma non è il caso di parlarne adesso in questo momento.
Di distribuire gratis i preservativi davanti alle scuole.
Se vuole, facciamo un altro, se vuole, facciamo una serata.
Senta, ma chi, se Bossi dice, beh, su Cosentino ho dei dubbi, dobbiamo votare contro l'arresto, e Maroni non si allinea, che fa Maroni?
L'ho già detto, è già scritto sul giornale, io seguo cioè, quindi,
lei segue, ma chi non segue Bossi dovrebbe essere espulso?
Affari loro
dovrebbe essere espulso, secondo lei?
Ma io non entro in questo, nel merito di questo, ci penseranno, c'è tanto di Consiglio federale, Consiglio nazionale.
No, ma in generale, chi non segue la linea di Bossi dovrebbe essere espulso, linea generale.
Beh, chi non segue la linea di Bossi, cioè, se non si ritrova nelle posizioni del segretario, nelle posizioni della Lega,
fuori.
Nessuno lo obbliga a rimanere in Lega,
Però c'è anche
tanti altri partiti,
però c'è anche nei partiti, c'è anche il pluralismo, la discussione, le minoranze.
Sì, perfetto, ma la Lega è un partito un po' più come dire determinato, molto più fissato su ideali, su cose che vogliamo realizzare, su progetti, eccetera. Non è certo, va bene, un partito ballerino dove uno passa da una parte all'altra.
Cioè, quello che dice il capo è legge, quello che dice il capo è legge.
Beh, insomma, se io accetto di rimanere in un partito, io accetto anche fino a che mi va bene. Quando la cosa non mi andasse più bene, prendo sulle mie cose, la mia borsa, me ne vado da un'altra parte.
E via,
tutti.
E via.
Cioè, io penso che sia così, nessuno lo obbliga a rimanere lì,
No, Maroni, no, nessuno lo obbliga. No,
dico chi non è d'accordo.
Chi non è d'accordo, certo.
Chi non segue... e non si ritrova
col segretario
di andare altrove, dov'è il problema?
Beh, però negli altri partiti c'è una minoranza, una maggioranza, gente che dice una cosa, non sono d'accordo, poi alla fine decide la maggioranza. Nella Lega lei dice non funziona così.
Ma non è, io non ho detto questo. Lei mi ha chiesto se è uno che non è d'accordo. Io ho detto che la questione è diversa, si deve porre diversamente. Chi non si ritrova in determinate posizioni della Lega, siccome nessuno gliel'ha ordinato di entrare nella Lega, il dottore non gliel'ha ordinato, la porta è aperta sia per chi vuole entrare sia per chi vuole uscire.
Benissimo, grazie. Grazie, a presto.
Prego,
a presto. Pubblicità.
Grazie, cara.
Beh, caro Parenzo, mi sembra che la partita sia ancora aperta per quello che riguarda il signor Cosentino.
Sì,
e non è una battaglia che si gioca sulle carte, sui dettagli,
no,
è una battaglia politica, è una battaglia politica, diciamo.
È peggio, mi sento, infatti.
Ma è così, ma è inevitabile che sia così dopo tanti anni. È inevitabile che sia così dopo tanti anni, ma non è sbagliato, è così.
Attento, caro, caro amico Cruciani, perché bisogna dire le cose come stanno, caro il mio amico Cruciani, le cose bisogna spiegarle sono un po' diverse, cioè l'idea di avere un legislatore come Cosentino con il sospetto di quelle accuse, questo è il punto, allora, amico Cruciani, allora, e amici della Zanzara, allora, che siete in macchina, che state cucinando, che abbracciate le vostre nonne, le vostre amiche e le vostre fidanzate, il dramma è questo, di avere il sospetto di avere un signore che si chiama Cosentino accusato di queste cose gravissime,
sì, sì,
di quelle cose gravissime, che fa il legislatore.
Sigla. Sì, vabbè, adesso hai fatto la tua solita tirata, la sua solita tirata.
Ho provato a ragionare,
demagogica e banale e scontata su Cosentino, ma non ti viene il sospetto, come ha detto prima, ma non è che lo dice solo lei, l'onorevole Goisi, non ti viene il sospetto? Ma l'ospite che abbiamo avuto prima, non è che lo cito lei come fosse un amuleto, sto dicendo semplicemente perché l'ha detto pochi secondi fa.
Sì.
Non ti viene il sospetto che magari lo vogliono mettere in galera in quanto parlamentare? No, così lontano sospetto, a te non ti può venire in mente.
A me
no,
viene il sospetto che molti deputati non sanno i tre motivi per cui la
quello è gravissimo, quello è grave, quello è grave, quello è grave, quello hai fatto bene.
Quindi ci sono persone che voteranno domani, persone, non lo so, adesso lo sa per fortuna,
sì,
ma
sì,
insomma, e dice, non è di mia competenza, dici, cazzo, ma come, domani devi votare su una cosa così importante, informati sui tre motivi, tre, per cui la magistratura, per tutti i cittadini
chiede
italiani,
la carcerazione preventiva.
Chiede la carcerazione preventiva, non è che lo chiede perché...
L'onorevole Goisi, se diciamo la verità, non lo sapeva, questo dobbiamo dire, non lo sapeva.
Non lo sapeva, dicendo, io mi occupo di altro, benissimo.
Benissimo, però almeno
piacere,
queste tre cose, almeno queste tre cose, lo sappiamo almeno pure noi.
Prima, lei, appunto, lo so pure anch'io, che non sono...
No, che siamo ignoranti, lo sappiamo pure
ma
io.
Ma no, prendi il giornale, c'è i boxini, i giornali, il Sole 24
Quali sono
ore,
i motivi che, per cui è prevista la carcerazione preventiva?
I motivi li fanno tutti i giornali, sono le 24 ore, quello che lo fa meglio di tutti.
L'onorevole Goisi non lo sapeva.
Lo dico con, ecco, con... Io comunque voglio salutare gli amici della Confindustria.
Oddio, basta con queste cose assurde, dai. Va bene, dai. Alessandro da Padova, buonasera. Poi
sì,
Giancarlo
Alessandro
da Palermo, Giuseppe da Roma, Lores da Vicenza.
Alessandro Amadori?
No, Alessandro da Padova, è un ascoltatore che ha chiamato da Padova.
Simpatico, Alessandro.
Pronto?
Sì, dica.
No, no, chiamavo solo in merito alle vostre critiche, ma che tutto sommato condivido in merito alle liberalizzazioni che dovesse. Però i giornalisti, prima di iniziare qualsiasi trasmissione in merito,
sì,
dovrebbero fare opera nel dire dobbiamo togliere l'ordine dei giornalisti perché sennò perdono in credibilità.
Ma guardi che noi lo diciamo ogni giorno, per cui cosa...
Io vi ascolto non proprio sui giorni.
Male, molto male, naturalmente, è un grave peccato.
Dovrebbe diventare reato.
Dovrebbe diventare reato, come dice
Parenzo. No, io vi ascolto tutti i giorni, ma non lo dite tutti i giorni.
Vabbè, ho capito, non lo diciamo tutti i giorni. Lo diciamo, non è che se lo diciamo tutti i giorni...
Ma fanno le giornate a dire che dei tassisti e delle farmacie, secondo me non sono la prima cosa da liberalizzare in Italia... Sarebbero da andare a togliere qualche compito ai notai, che sarebbe molto più utile alle aziende avendone una... Mi sento più tutelato se mi tolgono certi oneri con i notai.
Ma non c'è dubbio, infatti pare che comunque ci sia una iniziativa del governo anche sui notai.
Guarda, voglio vederla alla fine.
No, sui notai ci vogliono, basta, troppe cose, troppi atti hanno bisogno del timbro, hanno bisogno del timbro dei notai. È vero che ci sono alcune cose per cui i notai fanno un lavoro anche di ricerca, eccetera, eccetera, e di garanzia. Però diciamo la verità, insomma, ci sono molte cose su cui si potrebbe evitare l'intervento dei notai e dunque si potrebbe risparmiare un bel po' di soldi, Non c'è dubbio. Vabbè, lei sui taxi cosa si aspetta, signor Alessandro? Cosa si aspetta
mi
sui
taxi? Scusi, non ho capito.
Sui taxi cosa si aspetta lei, signor Alessandro?
Non gliene frega niente di taxi.
Non gliene frega niente. A Padova ci sono molti taxi?
Ma prendo l'autobus se non mi va bene il taxi.
Ho capito.
C'è un'alternativa.
Lei dice non è il problema del secolo, non è un problema per cui...
Ma chi se ne frega, insomma.
Non è che si risolleva l'economia italiana, no, con i taxi?
No. Io ho fatto un impianto elettrico, 3.000 euro di impianto elettrico, 1.000 euro per far scrivere a uno cosa ha fatto l'elettricista. Quello mi fa più noia.
Beh, su questo non c'è dubbio, devo dare ragione al signor Alessandro. Beh, c'è un caro amico, grazie Alessandro in collegamento con noi, un caro amico, un grande ritorno alla Zanzara, un tuo amico, anche un mio amico soprattutto, Luca Telese! Buonasera!
Ma mi chiami proprio una sera e ti devo contraddire sul fatto di che al solito dici sciocchezze.
Ma su che? Su Cosentino? Su che cosa?
Ma sui tassisti!
No, sui tassisti non ho detto niente per adesso.
Bravo, sì, perché quei mani, questo liberismo.
Ma io non ho detto niente sui tassisti, ma stai impazzito, aspetta, fermo, fermo. Dimmi la tua, dimmi su Cosentino cosa ne pensi, subito su Cosentino. Però non fare la solita cosa demagogica alla Telese, su Cosentino.
No,
su.
No, ma su Cosentino, bene, lo giudicheranno i magistrati, vedremo.
Cioè deve essere arrestato adesso con fatti risalenti al 2006, al 2007, è stato sentito solo una volta negli ultimi oggi è importante arrestarlo. Cioè, tu,
se infatti... uno nel 2007 ha fatto qualcosa che merita l'arresto, non è che sai, sono passati 4 anni, il Berlusconi non è più al governo, ha cadde in prescrizione.
No, ma cosa c'entra la prescrizione? Il procedimento va avanti. Tu sai benissimo che, cioè, secondo te c'è il pericolo di reiterazione del reato e inquinamento delle prove, e che cos'era l'altra che non sapeva l'onorevole Goisis?
Il pericolo di inquinamento delle prove c'è sempre.
C'è sempre. Dunque adesso
fuga
che
non c'è. Fuga non c'è perché non credo che Cosentino fuga non c'è.
Poi
lo conosco bene e so che ci gli piace stare reiterazione del reato, assolutamente no.
E qual è che ci può essere?
Inquinamento delle prove.
Inquina perché adesso le prove non le può inquinare, adesso che è libero, tutto questo tempo non l'ha potuto inquinare.
Beh, cioè, no, ma continuamente, vedi, quando c'è un processo in corso, continuamente c'è una tattica processuale in cui si combatte.
Comunque
si definiscono strategie, si consiglia un
l'avvocato. Questo è la difesa, però non è che inquinamento delle prove.
No,
qua.
C'è la difesa, ma c'è parte della difesa, e oserei dire che molti testimoni lo fanno anche in processi legali, è inquinamento delle prove. Voglio dire, se un test diventa improvvisamente importante, si va dal test e lo si dissuade. Non è che è una
Scusa un attimo, a te farebbe piacere vedere domani pomeriggio, se la Camera voterà domani sera, il signor Cosentino coi ceppi?
No, perché anche quando è una cosa che può essere utile, non è assolutamente bella la privazione della libertà di un uomo.
Però lo troveresti,
tra l'altro.
No, perché secondo Parenzo è una cosa che, siccome succede a tutti gli altri cittadini,
succede a chi, no, dico che
va bene,
contento,
va bene che succeda anche
con
Cosentino.
No, assolutamente, perché la privazione della libertà è comunque un dramma, anzi ti do di più. Avendo comunque sostenuto che deve stare essere messo in una condizione di non inquinare le prove, sarei contento se poi magari riuscisse anche a uscire da questo processo immacolato. Cioè, questa è la condizione di spirito con cui uno deve accettare una pena, non con l'idea punitiva, lo voglio morto.
Ma tu invece sei mi sembra che sei pro taxi in questa, non che uno debba essere pro o contro.
Assolutamente.
E allora c'è anche con noi Loreno Bittarelli, buonasera, che è il grande capo dei tassisti romani. Buonasera
a tutti.
Come sta, signor Bittarelli?
Abbastanza stanco, per la verità.
Che avete deciso? Lei è il leader del sindacato Unitaxi, presidente della 3570, abita a Milano da tanto tempo, mi sono scordato di sigle dei taxi romani. E secondo
siete collegati con il 3570, vi preghiamo di rimanere in attesa.
Ma che c'entra adesso?
No, volevi
ricordare quello che ti dice, ma te lo dicono tutti, anche gli altri numeri dicono così, non è che ci sono.
Abbiamo citato.
Allora, signor Bittarelli, che avete deciso? Allora, fate una mobilitazione il 23, che avete deciso?
Per il 23 abbiamo programmato un fermo nazionale del servizio, mentre per il giorno 16, lunedì, è stata convocata un'assemblea nazionale di categoria.
A Roma?
A Roma.
Non era sabato una volta, no? Avete spostato a lunedì?
Abbiamo spostato a lunedì perché è un giorno lavorativo, c'è anche...
Volete fare più casino?
Danno.
Volete fare
no,
più danno?
No, assolutamente, perché probabilmente di sabato abbiamo l'auspicio di essere ricevuti dal governo, non si sa se sono alle Maldive oppure stanno a Roma, e quindi abbiamo, per non rischiare, spostato tutto a lunedì. Sarà un'assemblea dei tassisti chiaramente fuori turno, quindi non ci sarà interruzione del servizio, e contestualmente una delegazione di colleghi si recherà presso la sede dell'antitrust per illustrare un nostro documento tecnico che evidenzia le incongruenze e le imprecisioni che sono contenute nella segnalazione inviata dal governo.
Però scusi un attimo Bittarelli, per adesso il governo non ha deciso niente, voi fate una mobilitazione su qualcosa che ancora non c'è. Questo non c'è nulla.
Non c'è nulla ancora, ma ci sono delle dichiarazioni ben precise da parte dei esponenti del governo.
Non è che vi mobilitate su un qualcosa che non c'è.
No, attenzione, con il governo è stato fatto un accordo 2 settimane fa circa nel decreto Salva Italia di escludere il nostro settore dalle liberalizzazioni.
Accordo
categorico.
Lei c'è stato un accordo?
Se si ricorda, nella prima versione del decreto Salva Italia era contenuta la liberalizzazione dei taxi.
Ho capito, però non è che c'era un accordo. L'accordo con chi?
Non lo chiami accordo, abbiamo chiesto un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e abbiamo ottenuto che i taxi fossero esclusi dalla liberalizzazione, questo non più di 15 giorni.
No, quello me lo ricordo, c'è stato, diciamo, è stata...
Allora, non lo chiamiamo accordo, però il governo, la Presidenza del Consiglio ha escluso...
Ha accantonato quel provvedimento.
Escludendo i taxi di fatto. Quindi se oggi lo ritira in ballo vuol dire che c'è stato un cambiamento di idea, la categoria lo interpreterebbe come un...
Beh, ma quello può succedere nella vita.
Può succedere, ma dopo uno si deve aspettare pure le reazioni, perché è normale, mica stiamo zitti noi, non, anche perché è una cosa ingiustissima, perché non è vero che le liberalizzazioni hanno più concorrenza.
Ecco, ma che cosa vuole fare secondo lei il governo? Mettere più licenze, agire sulle tariffe? Perché è un mistero, lei che sa le cose, che parlerà sicuramente con esponenti anche vicini al governo, perché non scordiamoci che Bittarelli è stato candidato per il PDL, giusto Teresa? È stato il secondo dei non eletti.
Secondo dei non eletti a Roma.
Secondo dei non eletti nel Lazio, insomma, a Roma. E però
come
il PDL,
la faccia, diciamo così.
E però il PDL appoggia Monti, che vorrebbe liberalizzare, c'è pure questa contraddizione un po'. Cioè...
No, attenzione, la posizione del PDL credo che sia una delle più chiare in assoluto.
Beh,
ha distinto, ha detto le liberalizzazioni da fare non sono quelle dei taxi e ha aggiunto anche quelle delle farmacie.
Beh, Berlusconi non si è espresso, altre persone la pensano
diversamente. No, Berlusconi si è espresso.
Sui taxi, assolutamente.
È avvenuto una quindicina di giorni fa in conferenza stampa, gli è stato chiesto questo problema dei taxi e lui ha detto che i taxi non è una categoria da aggredire, hanno la loro licenza che se la sono acquistata con anni e anni di sacrificio.
Dimmi Telese, che c'è Telese,
ma no, ma giochi impastrocchiato, no? Voglio dire, se uno rappresenta i tassisti, rappresenta i tassisti. Ora il governo sostenuto dal PDL sta pensando di massacrare i tassisti e lui non si deve incartare, non è che se...
Io sono
di difendere Berlusconi, perché vede, tutti quelli del PD fanno esattamente la stessa cosa, cioè quando c'è una cosa che non ti piace, no, ma noi su quello non siamo d'accordo, quindi i partiti votano e si smarcano e non li lasciare smarcare, difendi la tua battaglia. Allora,
non sto difendendo nessuno, io sto dicendo oggettivamente.
No, voglio dire una cosa su questo, cioè per un motivo assurdo, inspiegabile, il governo, un motivo ideologico, perché l'ideologia esiste, hanno deciso che la campagna da fare è quella per massacrare i tassisti, perché sono i privilegiati, perché chissà quali soldi si metterebbero. Questa è una follia, non ha senso, non c'è nessuno.
La notizia vera è questa, Telese con Bittarelli, questa è la notizia vera, Telese dalla parte di Bittarelli. Questa
no,
è la notizia.
Ma dalla parte di quelli che lavorano mettendo il culo sulla macchina, e improvvisamente, senza che nessuno dia una prova, no? Raddoppiamo le licenze a Roma, a Milano, ma porterà più soldi, farà girare l'economia? No, però è giusto farlo. E poi l'altra cosa veramente assurda, ce lo chiede l'Europa. Ora c'è una direttiva Bolkestein che ha escluso i tassisti dalle liberalizzazioni, dicendo che sono un servizio pubblico, e addirittura se uno va in Francia o in Germania c'è un servizio regolamentato, quindi perché bisogna farlo? Mistero.
E perché secondo te bisogna farlo? Perché il governo si impugna?
Secondo, vuoi che te lo spiego?
Sì,
il problema delle caste è il problema di questo paese.
Sì.
Però se tocchi la casta degli avvocati ce n'è 80 in Parlamento fra centrodestra e centro.
Invece i tassisti non li difende nessuno. Questo...
Quelli di Berlusconi fanno gruppo parlamentare a sé, non te lo scordare mai, ma ci sono pure quelli di centro-sinistra. Se tocchi i notai succede l'ira di Dio. Se signori magistrati ti arriva, ti bloccano in commissione, allora...
Ma anche i tassisti, però anche i tassisti, i tassisti bloccavano
I tassisti non stanno in Parlamento.
Però bloccavano le città.
Come vedi Bittarelli, che è il più laureato, sta fuori dal Parlamento. E allora il calcolo facile di un governo è ci facciamo un po' di muspi menando la categoria debole. Allora, siccome io sono un uomo di sinistra vera, questi tassisti considerati di destra, etichettati, eccetera, non posso accettare che siano colpiti solo perché sono meno forti e meno raccomandati delle altre case.
Però ti poni la domanda sulla licenza, perché un giovane, Bittarelli dice, è giusto, l'ho letta l'intervista che hai fatto sul Fatto, è giusto che un giovane per entrare nel mondo del lavoro dei taxi debba pagare 120.000 euro di licenza. Ce lo spiega fra poco Bittarelli dopo la borsa. 800 24 00 24, la Zanzara è tornato con noi, era già tornato prima, eccetera, lo riospiteremo ancora. Luca Telese. Bene, bene, di nuovo in diretta con la Zanzara. Grande serata, sempre David Parenzo, collegamento da Roma. Luca Telese.
Eccomi, ma dobbiamo litigare, deve scorrere il sangue perché questo ritorno.
Sì, ma non ti preoccupare, ci saranno altri ritorni, anche in onore.
No, ma mi fa piacere che ti ho convinto subito, ancora.
Su che
volta.
Cosa? Sui tassisti? No, io non sono.
Sui tassisti.
No, non sono convinto per niente, aspetta.
Sono corporativo e democratico.
Ah no, no, ma che stai dicendo? Ma sei impazzito? Io non sono convinto per niente. Io sono convinto che anche sui taxi ci sia qualcosa da correggere. Adesso Bittarelli non ci può venire a dire che va tutto bene, madama la marchesa. Ci sarà qualcosa da correggere anche nel vostro settore, Bittarelli, o no?
Assolutamente sì.
E che cosa, per esempio?
Noi vorremmo
le tariffe, liberalizzate le tariffe almeno, gli orari.
Ma noi non vogliamo un servizio da terzo mondo, perché le tariffe sono stabilite da amministrazioni comunali, dagli organi quindi competenti, pubblici, che devono essere una tutela sia per il tassista che abbia un minimo di possibilità di sopravvivenza della propria attività economica, ma allo stesso tempo siano eque per
orari liberi, orari liberi, Bittarelli, orari liberi, tu ognuno fa quello che vuole.
Ma una persona quante ore deve lavorare al giorno? Più di 10-12 ore al giorno dentro alla macchina in mezzo al traffico delle città caotiche che tutti conosciamo.
Scusi,
di che cosa sto parlando?
Però scusi possibile? Un attimo, allora secondo voi non bisogna fare nessun intervento?
No, assolutamente, noi vogliamo proporre una vera riforma del servizio, ma per realizzare un servizio, non per sbracarlo e per sfasciare tutto, un servizio che deve essere con delle regole forse più ferre rispetto a quelli che ci stanno adesso, e vorremmo un servizio più efficace, più moderno, basato su qualità e innovazione.
Ma che vuol dire questo?
Come, che cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio la qualità, credo che sia una parola che abbia un significato.
Ho capito, ma quando uno dice più qualità,
che deve garantire il tassista, i minimi che devono essere almeno accettabili per il cliente, che oggi purtroppo non sempre succede, perché noi siamo anche autocritici a volte.
Però Bittarelli lo sa che su Twitter, su internet, questo forse Telese ne è al corrente, sta montando una protesta, siccome voi vi volete mobilitare senza ancora conoscere questo, Telese, pure bisogna dirlo,
è una
protesta
preventiva.
È una protesta preventiva.
Ma stai scherzando, ma fanno bene, perché tutto è stato già dichiarato, no?
Lo sciopero del 23 senza sapere qual è quello che il governo vuole fare, Telese.
Ma perché non ci riceve allora
il governo? Il governo ha già spiegato con i suoi esponenti, con i suoi leader che cosa
vuole
fare.
No, ha detto interverremo sui taxi, ma come ancora non l'ha detto più. Poi tra l'altro c'è anche un dubbio se può farlo il governo o debbano farlo.
Voglio dire una cosa al nostro amico. Guarda. All'autore, voglio dire una cosa subito all'autore di Gioventù, Amore e Rabbia.
Ma adesso perché devi citare il libro su cui io l'avrei invitato un'altra volta?
Occulta, è pagato. Ma cosa c'è? Questa è una maglietta occulta.
A proposito di Gioventù, Amore e Rabbia, perché un giovane Bittarelli? Telese,
piacciono le manifestazioni. Cioè, ogni volta che c'è una bella manifestazione, Telese giustamente.
Ah, questo è il motivo fondamentale.
Parenzo sta abbassando il livello. No, dico una cosa seria.
È vero, a te piace, ti piace la protesta.
Facciamo due esempi. Questo governo ha detto stanghiamo i pensionati in 3 minuti.
Ma che stanghiamo i pensionati? Ma
quando l'aumento lacrimale della Fornero hanno stanghiato.
Ma quale
i pensionati?
Stangare i pensionati? Hanno aumentato l'età pensionabile. Ma dovresti essere contento anche tu.
Non sto parlando dell'età pensionabile, sto parlando del blocco della rivalutazione che subito ha tolto 100 euro l'anno ai miliardari che guadagnano 900 euro di pensione al mese.
Sì.
Se si fossero mossi prima forse avrebbero discusso. Invece hanno detto tocchiamo l'ICI, ragioniamo. C'è questa meravigliosa frase di Monti che dice sto studiando il dossier e poi non si è fatto nulla, si è fatta la manovra. Deve ricordare dove è finita l'ICI per le cliniche della Chiesa, gli alberghi della Chiesa.
No, veramente sulla Chiesa non ha mai detto nulla Monti, non si è mai esposto.
No, dice sempre, ogni volta che risposta dice non so tanto su questo, sto studiando il dossier, che è una risposta meravigliosa, però non si è fatto, quindi in un momento così feroce se uno si mette un attimo avanti, perché la domanda è: i tassisti sono una categoria che sta guadagnando troppo in questo momento? Non mi pare. Lo studio di settore che gli assegna 24
perché,
mila euro l'anno,
perché gli utenti
nessuno lo dice,
perché gli utenti però sono perché gli utenti sono scontenti del servizio, Bittarelli, fai rispondere Bittarelli, secondo i sondaggi gli utenti italiani sono scontenti del servizio? Scusi,
quali sondaggi? Perché a quelli che risultano noi i sondaggi, qui c'è un paradosso che gli utenti del nostro servizio, noi le facciamo periodicamente le indagini di soddisfazione del cliente e c'è una percentuale alta
bravissimi, addirittura vicino al 90% di clienti soddisfatti.
Vabbè, allora scusi, quelli però se che, li fate da soli.
Criticano il, no, lo, no, li facciamo fare ai nostri clienti.
Vabbè, certo, non è che lei mi viene a dire. Lei
come, tutte le, come tutte le aziende sì. Serie. Fanno una verifica
però
della
Bittarelli,
del
Bittarelli scusi un attimo, lei non mi verrebbe a dire, lei non è, voi fate i sondaggi sulla soddisfazione, che mi viene a dire i nostri clienti sono insoddisfatti del servizio che diamo, perché non me lo verrebbe nemmeno a dire.
Sì, ma io non posso fare il sondaggio di soddisfazione tra coloro che non utilizzano il taxi, perché per assurdo chi parla male del taxi è quello che non ha mai usato in vita propria, perché chi lo utilizza conosce i problemi dei tassisti, conosce i problemi del traffico delle grosse metropoli, delle doppie file, delle triple file. È questo che rende purtroppo a volte inefficiente il servizio.
Scusi, il governo Bittarelli,
c'è una cosa seria che avevi detto. Intanto un dettaglio, mi sono studiati i dati comparati. I taxi costano in Europa in soli due posti meno che in Italia, Portogallo e Spagna.
Sì.
In Spagna hanno delle forti agevolazioni tipo acquisto di benzina a prezzi ridotti. Le tariffe, se fossero liberalizzate, caro Giuseppe, sì, salirebbero, perché sono aumentate le assicurazioni e il carburante.
Sì.
E il tassista vive di carburante. Terzo, se tu vai in qualunque ormai aeroporto europeo e vai in città, spendi meno che da Roma o da Torino. Luca, cioè non è vero che 40 euro è una cifra enorme rispetto a quello che
secondo te che bisogna fare
allora? A Londra. Allora, no, volevo dire una cosa prima sull'argomentazione giusta che hai detto, ma il giovane che vuole iniziare allora però qualunque persona inizi un'attività deve spendere i soldi. Se uno apre una libreria, parlo a caso, deve mettere il locale, arredarlo, eccetera. Se uno apre un bar, ha un investimento mostruoso. L'investimento del tassista sono due, la licenza e la macchina. Allora qual è il vero problema? Che prima anche un tassista povero, diciamo così, e forse Bittarelli questo lo può dire, io ne ho preso uno oggi, ho preso un taxi, e si mettevano il mutuo. Cioè si mettevano il mutuo, e il problema è ti danno il mutuo se tu vuoi comprarti la macchina. Allora il problema è la banca,
a me,
il costo,
scusi,
del denaro.
Però Bittarelli, io ho orrore, del fatto che per avere un taxi oggi bisogna pagare 120.000 euro. E secondo me è un controsenso. Invece lei sostiene questa cosa, me l'argomenti questa cosa, perché io trovo che sia una follia.
L'argomento perché il tassista è un lavoro autonomo, è un lavoratore autonomo che ha dei margini per la propria attività che sono ridottissimi, che ci si creda o no, e va in pensione con 600-700 euro al mese dopo 40-45 anni di servizio, a 70 anni di età, se ci arriva con i tempi che corrono, e si morirebbe di fame se non fosse per quella licenza che è una che con sacrifici si è acquistata, ha fatto mutuo, a differenza di altri lavoratori autonomi. Io conosco, c'ho degli amici di infanzia che con la terza media si sono messi a fare i costruttori, hanno fatto i miliardi. Quelli lì non hanno bisogno della liquidazione, ma il tassista non c'ha questa capacità di accumulo preventivo di soldi prima di arrivare in pensione, perché nel corso della sua vita non ce la fa accumulare, allora si sacrifica.
Però non è un controsenso che un giovane, appunto, non è un controsenso che un ci ha prima chiamato un ragazzo di 28 anni, no, proprio da Roma, ci ha chiamato prima dicendo: io per entrare nel mondo del taxi ho dovuto fare una colletta tra i miei parenti per raccattare 120.000 euro.
Ma
è un controsenso.
Ma allora se vogliamo togliere questo controsenso, togliere questo controsenso,
fa un'impresa, fa una colletta, anche chi apre un bar fa una colletta o chiede in prestito il denaro. Sai qual è il problema invece, Giuseppe? Che le corporazioni vere, quelle che non toccano, neanche col denaro riesce a entrare. I concorsi sono bloccati, gli studi sono ereditari. Allora ci sono due tipi di corporazione: una è la corporazione, come dire, di servizio, che svolge un servizio pubblico e quindi è regolamentata. Per esempio anche una farmacia non è che puoi liberalizzare l'orario, perché una la devi trovare aperta la notte e una la devi trovare aperta
liberalizzare
gli orari. Corporazioni sono le corporazioni togate, cioè sono quelle in cui si entra se si è figlio di.
Bittarelli,
posso, non puoi neanche pagare.
Cerchiamo di dare una notizia. Bittarelli, fino a che punto siete potete arrivare nella protesta? Cioè lei è disposto fino, cioè mettiamo che il governo decida sulla liberalizzazione, per esempio sull'aumento delle licenze. Io non so cosa deciderà il governo. Mettiamo che il governo decida, vogliamo che sia possibile, non so attraverso quale artificio legislativo, vogliamo che ogni città ha la possibilità di aumentare le licenze. Voi fino a che punto potete arrivare nella protesta?
Intanto c'è un problema di fondo, che vorremmo, se ancora esiste un paese democratico come l'Italia, vorremmo che rimanga tale, e quindi prima di fare una riforma che riguarda una categoria, un intero settore economico, vengano quantomeno ascoltate le rappresentanze.
Ascoltate, poi chi è?
Che è successo?
È caduto Bittarelli. Vabbè,
Madonna, come siete diventati montiani? Gli avete pure tolto la linea.
No, ma che
no, scusa, dimenticavo, perché Confindustria è a favore della liberalizzazione.
Infatti volevo che Bittarelli si scatenasse contro Confindustria. A
ma
te,
io voglio dire una cosa,
sì, scateniamoci. Oddio, no, no, io non posso.
No, tu puoi,
all'autore, dico una cosa, dico una cosa all'autore di Gioventù, Amore e Rabbia.
Oddio, questo qua con le marchette. Ma tu ti sei preso un marchettaro in trasmissione, tu lo sai, no?
Ma no, ma perché non lo comprano così? Bisogna dire che è un capolavoro del Novecento.
Tu lo sai, Luca, tu sai, Luca, che lui da qualche giorno apre la trasmissione dicendo: voglio salutare gli amici di Confindustria, voglio salutare il Sole 24 Ore.
Certo, perché Parenzo è così, è palindromo.
Però dico all'amore, all'amico Telese.
Mamma mia.
All'amico Telese, dico qui, volevo chiederlo anche al Ditta. Allora, la questione è questa: se uno compra una licenza di un bar, è libero poi di vendere il caffè, se il bar è molto figo, a 4 euro, in altri bar lo vendono a 1 euro. Perché questi tassisti non si mettono sul mercato e non inventano, ad esempio, il taxi low cost? Cioè, se si liberalizzassero davvero le licenze, c'è spazio per tutti nel mercato, come per gli aerei, ci sono aerei low cost.
Sono per le scale che sono al telefono.
Questo è il punto vero, cioè anche i tassisti devono cominciare a mettersi sul mercato, hanno fatto l'investimento, hanno comprato la loro licenza pagata cara, ne facciano buon uso, cioè se si liberalizzassero orari e tariffe c'è spazio per tutti.
Secondo Bittarelli sarebbe il caos.
C'è il taxi più bello, quello dove ti apre la portiera e dice: buongiorno signor Cruciani, prego si accomodi, oppure c'è il taxi, entra dentro grevino, cioè voglio dire, ci possono essere diversi tipi di servizi. E quindi c'è il taxi low cost, il taxi invece è un po' più...
Bittarelli, arrivate fino, volete arrivare fino a bloccare, che ne so, disposti a uno sciopero a oltranza se il governo dovesse intervenire?
Ma è chiaro, prima di perdere il lavoro siamo disposti a fare tutto, ma in questa fase siamo in una condizione in cui abbiamo chiesto un incontro al governo per capire che se non altro che cosa vuole fare di noi. Ancora non c'è stato concesso questo incontro. La categoria è in fermento, è chiaro che qualcosa vuole che facciamo. Oggi ci siamo riuniti a Bologna, c'è un clima proprio che è irrespirabile, i tassisti sono disperati, arrabbiatissimi, incazzati.
Ma che farebbero a Monti? Se lei avesse davanti Monti in questo momento, che farebbe? Lo strangolerebbe?
No, io non voglio fare del male a nessuno, noi vogliamo semplicemente avere la possibilità di parlare di essere ascoltati.
Ho capito, il clima qual era? Il clima com'era? Monti alla gogna, com'era il clima? Ma i manifesti una volta c'erano quelli di Berlusconi, adesso è Monti, no? Monti.
Sì, questo un po' sì,
Com'era?
Diciamo, i tassisti sono arrabbiati, chiaro. Comunque.
Sono arrabbiati, lo manderebbero.
Ma non essere così agnellino.
No, ma posso dare un consiglio a Parenzo?
Sì, che vuoi dire, a Parenzo?
No, voglio dire, perché tante cose, ci sono tanti, apposta prima parlavo di innovazione, ci sono tanti servizi, per esempio tecnologici, che abbiamo a disposizione dell'utente che non costano nulla e che servono per risparmiare l'attesa. Noi abbiamo l'applicazione per l'iPhone praticamente.
Sì, lo so benissimo.
Abbiamo l'SMS taxi, Parenzo. 366673 seguito da 40, non aspetta nulla, con la semplice spesa di un SMS.
Ma lo so, ma io ho detto fate
allora Bittarelli,
un attimo solo, fermi tutti. Bittarelli sa che su internet sta montando una protesta, ripresa anche dalle agenzie, che si chiama, non mi ricordo come, per uno sciopero, siccome voi volete fare uno sciopero preventivo prima delle decisioni del governo. Potrebbe montare uno sciopero degli utenti per il 20, cioè il 20 ci potrebbe essere un'astensione di massa dal prendere il taxi.
Sono liberi di fare quello che credono, insomma, io non credo che saranno tanti questi utenti che
sciopereranno. No, lei dice di no.
Cioè, misureremo volendo, possiamo misurare utenti e tassisti. Io credo che, ripeto, gli utenti del nostro servizio sono soddisfatti. Ci sono delle magagne, sono il primo io a dirlo.
Torniamo subito, Bittarelli, traffico. Eccoci, 800 24 00 24. Qualche ascoltatore prima della conclusione con Loreno Bittarelli, leader del sindacato Unitaxi, presidente della cooperativa 3570, grande leader della protesta storica dei tassisti romani. Adesso già in trincea, ma non troppo, vero Telese? Non lo vedi molto battagliero questa sera, o sbaglio? Telese se n'è andato come al solito, ha fatto sempre così qua delle dirette alla Zanzara. Ogni tanto era sulle scale, cadeva il telefono, riprendeva, eccolo qua. Perché non lo vedi così battagliero Bittarelli stasera? Telese?
Lo vedo un po' camomillina. Per esempio, quando l'ho intervistato, gli chiedi di Mussi, che era stata
bastonata la macchina, lui dice sì, è volato qualche ceffone, ma non è niente, cioè il vero bit è
no,
molto combattivo, ora è un pochino scoglionato.
Però scusi Bittarelli, qualcuno propone, mi sembra Vernetti, l'onorevole Vernetti ed altri, di dare la doppia licenza, no? Si potrebbero mettere le licenze dando una doppia licenza a quelli che già la possiedono, in questo modo, in qualche modo sarebbero costretti ad ampliare il numero dei taxi. Lei non è d'accordo nemmeno su questo?
No, secondo lei può essere una proposta praticabile questa qua? Si immagina una città, prendiamo ad esempio Roma, no? Che è quella sempre sotto l'occhio, 8.000 taxi circa ci sono adesso, qualcuno di meno, diventerebbero 16.000 taxi, si rende conto cosa vuol dire?
Beh, sarebbe straordinario, 16.000 taxi sarebbe
straordinario,
bellissimo.
Sicuramente non passerebbe più nessuno, ma a livello di impatto ambientale, di inquinamento, a livello di congestione del traffico, è un'assurdità. E poi c'è l'altro aspetto, sempre dal punto di vista economico, ma se oggi il tassista riesce a tirare avanti da solo a malapena, lavorando come lavoratore autonomo, no? E quindi se lava la macchina da solo, si fa la manutenzione, dai pasticche, dei definire da solo, eccetera, eccetera. Se un domani c'ho un'altra macchina che deve acquistare per metterci sopra un dipendente, pagargli i contributi, lo stipendio, tutto quanto, fargli il piede, ma com'è possibile che sta a piedi? Gli deve dare la tredicesima, le ferie, la liquidazione.
Beh, insomma, secondo lei Bittarelli, per esempio a Roma i taxi sono sufficienti, quelli che ci sono sufficienti.
I taxi che ci sono vanno organizzati meglio negli orari di lavoro. Bisogna usare le tecnologie, ad esempio, ecco che cosa intendevo prima.
Però sono sufficienti.
Alla stazione Termini a volte mancano perché magari tardano 20 treni, arrivano tutti insieme e noi non lo sappiamo, la capienza del parcheggio è limitata, magari 5 minuti prima era stracolmo il parcheggio, i taxi arrivavano e andavano via e dopodiché arrivano tutti insieme, svuotano il parcheggio, la cliente,
Telese è più
via.
Ragionevole Bittarelli o Monti? Telese.
Ma intanto Monti dovrebbe ascoltare, non perché è un rito ecumenico, ma perché ho l'impressione che spesso parlino sulla carta senza conoscere la realtà. Io te ne dico una, girando molto Roma. Se tu oggi, ora, vai a Piazza Esedra, trovi 40 taxi in fila.
Sì, però è sbagliato questo, sono 40 taxi o troppi in fila.
40 taxi in fila, sì, ma non ci sono le corse, quindi io non vedo sto bisogno di 16.000 taxi. Ma cioè, è una cosa che non riesco a capire.
Beh, questa entente cordiale, questo accordo, questa intesa tra Telese e Bittarelli è straordinaria, secondo me.
No,
Telese...
ma non sono ideologico, non sono come ideologico come Telese. Guarda, arrivo lì un po' ti rimetto in riga sulla trasmissione.
Perché vedi
tu ormai sei sulle posizioni della sinistra radical chic.
Ma quale posizione? Ma gli stai dicendo? Io sono uno di quelli.
A New York alzo la mano e si ferma un taxi.
C'è una notizia importante. Aspetta, Bossi, lascio libertà di coscienza, nelle carte non c'è nulla. Questa è una posizione importante su Cosentino. Deviamo un po' il discorso perché è una decisione che va in netto contrasto, caro Luca, caro David e forse anche caro Bittarelli.
Con Maroni.
Questa è la notizia del giorno, non c'è dubbio, è arrivata proprio adesso.
Per non spaccare la Lega.
Beh, però è importante perché Maroni l'altro giorno ha detto siamo a favore dell'arresto a Cosentino. Bossi dice lascio libertà di coscienza, ma aggiunge nelle carte non c'è nulla, che è una presa di posizione.
È una notizione.
Nelle carte non c'è nulla, questa è la realtà. Senta, Bittarelli, una curiosità, ma lei ci vorrebbe andare in Parlamento? Mi dica la verità, ci vorrebbe andare alla grande in Parlamento?
Devo ammazzare due per andare in Parlamento.
Io se potessi avere una voce maggiore in capitolo per rappresentare la mia categoria in Parlamento, probabilmente tante fesserie che si sono tentate
no,
di
no, ma non è lui, non è lui, non guarda come è diplomatico.
Comunque mi fa piacere solo una cosa, che Luca Telese, che è un giornalista che ho sempre stimato,
è dalla parte
con
vostra.
Il quale ci ho fatto una lunghissima chiacchierata, un pomeriggio intero abbiamo passato insieme per spiegare i problemi di taxi, devo dire che ha appreso alla perfezione quelli che sono i nostri problemi e quello che è
caro Luca, sei stato troppo morbido, sei stato troppo...
È un ottimo allievo, è stato bravissimo.
Io però sono stato nella villa di Roger Moore, il vero investimento di Bitta, e sta a 30 km da Roma, però e c'è pure la piscina, la stanza di 007, questi sono super taxisti.
Senta, Bittarelli, ma le hanno mi dica la verità, le hanno promesso che alla prossima tornata la mettono in un posto sicuro in lista?
No, ma io
ma come no, Bittarelli, dica la verità.
Perché io mi sono candidato pur sapendo di non essere eletto.
Ecco, e dica dica a qualche tassista milanese che mi vuole mettere sotto perché dicono che sono a favore della liberalizzazione indiscriminata.
No, un bravo giornalista.
No, adesso ti dico la più divertente.
Da domani gli dica che ha parlato con me, vedrà che non gli faranno
no, no, guarda.
tassista romano
che c'è delle telesi,
ma questo è buffo, un tassista romano ieri di Samarcanda mi ha detto dica a Cruciani che noi spegniamo le radio dei taxi e gli dimezziamo l'ascolto, c'è anche lo sciopero anti zanzara sono potenti.
Grazie a tutti, ci sentiamo domani, ci sentiamo domani 18. Non fate lo sciopero preventivo, Bitarea, oppure sì, Telese dice che è giusto fare lo sciopero preventivo.
Speriamo che ci incontrano, se siamo in democrazia ci incontrano e noi non scioperiamo.
Telese, beh, è giusto fare lo sciopero preventivo, sì. Vabbè, non mi risponde più.
Perché Telese ha dentro di sé amore e rabbia.
A domani.
Tutti in galera.
Tutti in galera, via.
Tutti in galera.
Tutti in galera.
Tutti in galera, tutti. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Radio 24. La passione si sente.